tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Buongiorno, lunedì 16 dicembre 2024. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno,
buongiorno
Martina.
Buongiorno,
buongiorno da Emilio Pappagallo. Insieme si
dà 10
anche quest'oggi. Grazie. E tra poco, oggi veramente, guarda, avremo Dejan alle 8:30.
Però, Mauri,
ma non verrà qui in studio. No, no. Non bruciare, Mauri.
No,
non bruciare. No, Mauri. No,
Mauri, dai.
Non avremo Dejan in senso figurato, diciamo così, no?
Spirituale.
In senso.
Si manifesterà.
Presenza e assenza, insomma. Come spiegare, è molto complicato. Poi avremo il nostro Nicola Zingaretti da Bruxelles. Maurizio, non bruciare.
Non bruciare.
E poi avremo delle altre. Abbiamo un altro ospite, parleremo di Nirvana intorno alle 9:30.
Tanta musica.
Le notizie del giorno. Non bruciare, Maurizio. Arrivano prima i Creedence Clearwater Revival.
Radio Rock Podcast.
When I'm dead, lui è Jack Keys su Radio Rock. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
E allora non mi fare
buongiorno
sentire quelle robe
occhio,
populiste
eh,
che ho sentito prima, mamma mia ragazzi, dai su, non si può sentire,
no, quale delle due
sentire. No, tutto, nel senso che secondo me quando si sfiora il tutto un magna magna, oppure
no, non abbiamo detto
no,
questo.
No, non parlo di voi, dico in generale quando si sfiora, e poi non solo, anche un'altra cosa, sai Mauri, che
bruciare.
Non bruciare Mauri, un'altra cosa che è sintomo secondo me, che c'è un populismo in atto quando si comincia a dire perché loro, che poi è anche la stessa formula dei complottisti fra l'altro, loro allora no, bisogna dare responsabilità precise, cioè se una persona fa una cosa, cioè se una persona, un gruppo politico, un partito, uno schieramento di maggioranza o di opposizione fa una cosa sbagliata, dobbiamo dire che quella persona, quel partito, quella, se no diventa tutto uguale.
Sì, però nel caso delle ultime notizie che le chiama la politica, diciamo che il nostro arco parlamentare in
no,
questo,
ma neanche per idea, questa è un provvedimento del governo.
E quello precedente d'aumento non hanno votato tutti.
Quale aumento?
Quello di cui abbiamo discusso una settimana fa, è votato da tutto l'arco parlamentare.
Quello non è un aumento. No, quello non è una, quello è votato da i gruppi parlamentari del Senato che si prenderanno la loro responsabilità. Però poi io non è che voglio difendere l'opposizione o altro, però dico sui singoli provvedimenti dobbiamo parlare, dobbiamo prendercela con le singole persone, perché se facciamo un discorso disfattista sulla politica, cosa risolviamo?
No, non è disfattista.
Aumentiamo soltanto
la
partecipazione, il non voto. E basta, non serve a niente.
Dobbiamo renderci conto però di quello che ci circonda. Quindi
quando andiamo a votare, innanzitutto andiamo a votare perché è l'unico strumento che abbiamo, e poi andiamo a votare bene, cioè facciamo le nostre scelte.
Saremo curiosi tutti di guardare come andrà sta votazione su quest'ultima, che poi noi veniamo dalla scorsa settimana che c'era quello di cui abbiamo parlato sui gruppi parlamentari. Mo sta settimana esce questo sui ministri non parlamentari, quindi quei ministri che non essendo eletti però hanno questo incarico. Vedremo come verrà votato questo provvedimento e faremo proprio, guarda, sarà bello fare questi hanno votato sì, questi no, sarà molto bello. Rimane il fatto che però poi è una decisione che cade su tutta la comunità, quindi insomma
no certo, però
è un momento in cui il salario minimo
decisione
da entrambe le parti,
no, da entrambe le parti, no, da entrambe le parti, perché
come l'hanno approvato prima,
questo non lo so, però per intanto,
no, perché
intanto
mi
il governo oggi
molto...
oggi è stato proposto dal PD il salario minimo e non è stato approvato dalla maggioranza perché non l'ha voluto, quindi voglio dire
certo.
Prima il PD c'era un altro leader, certo, un'altra dirigenza, un'altra, quindi voglio dire è anche complicato fare. Poi non è che voglio difendere il PD, però dico
oggi
sta governando il centrodestra,
centrodestra
si prende la
responsabilità
delle scelte,
certo,
che non ha fatto, vale a dire l'aumento dello stipendio dei ministri e cioè l'equiparazione dello stipendio dei ministri rispetto a ai parlamentari e anche la decisione di non approvare il salario minimo. Intanto clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi, l'attrice Euridice Axen, conoscete?
Sì,
l'attrice Euridice Axen, clamoroso ragazzi, Corriere della Sera di oggi, l'attrice Euridice Axen, questa è la notizia. No, è andata in scena per 24 ore di fila, ha battuto ogni record l'attrice Euridice Axen, esattamente. Sofia Goggia invece 318 giorni dopo l'incidente che ne aveva messo a rischio la carriera, sabato è arrivata seconda nella libera, ieri ha vinto la gara del super gigante, 25esimo trionfo in Coppa del Mondo, 56esimo podio. Beh,
ripresa insomma, dai,
direi che
male.
Si è ripresa la gara. Oh, dopo il caso di Luigi Mangione,
sì,
il nostro amico Luigi Mangione, alcuni dirigenti delle aziende sanitarie americane cominciano a dire che serve fare un passo indietro per comprendere meglio le condizioni dei pazienti. Ah, beh, hanno paura.
Però in qualche modo ha aperto una questione in maniera negativa, chiaramente, però comunque in qualche modo ha aperto una questione.
Però guarda che per...
Cioè, no, no, no.
Fortunatamente il ragionamento molto arriva, pericoloso. Ma al tempo stesso una bella notizia è un bruttissimo esempio, no, perché
significa... stavo parlando di un dato che è abbastanza inquietante. Questo signore sarà giudicato da una giuria popolare. C'è il forte rischio che si crei la cosiddetta hang jury, cioè sì, che praticamente non si riesca a arrivare a verdetto, perché sapete che ci vuole l'unanimità. E ti pare che su 12 giurati uno che dica no, non va condannato, anche se è stato lui, perché ha fatto bene, cioè, ha fatto sostanzialmente, comunque non vota per la condanna e quindi blocca la giuria, ci sarà, cioè il rischio è molto
sì,
forte.
Sì, mi viene anche da pensare, forse ce ne può essere più di uno, cioè che magari non vuole questa cosa, in effetti è un po' questo mi preoccupa. Sì, sì, ne basta uno però.
Ne basta uno per, non per assolverlo, per bloccare. Vuole l'unanimità in un senso o nell'altro. Però insomma, e poi dicevamo anche la volta scorsa, è un po' una, diciamo così, una situazione win-win per Mangione, verrebbe da dire, per la collettività, lose-lose, nel senso che è una situazione nella quale se tu scendi a patto, cioè se tu adesso metti mano a questa roba, praticamente lui ha vinto, cioè lui dice
ho fatto bene a farlo,
sì. Se non metti mano continui così e rischi di esacerbare, cioè diciamo che non se ne esce tanto facilmente. Comunque Alessandra dice che gli daranno semi-infermità mentale e ce la capiamo così. Semi infermità mentale e via, abbiamo risolto il problema. Dai,
comunicazione di servizio, c'è un incidente bruttissimo sulla Tiburtina all'incrocio con Casale di San Basilio, quindi se uscite da raccordo vi trovate bloccati, non uscite dalla Tiburtina,
cioè, rimanete sul
cercate di fare altre strade,
non uscite più dal raccordo. Grazie. Ragazzi, mi raccomando, prego, non uscite dal raccordo questa partita, per favore, per favore. Vabbè, senti, continuiamo ad ascoltare le canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
Sì.
Che eravamo rimasti a, dunque secondo me l'ultima è stata Fabio accontentato con Tu per me, e quindi manca Salmo Legari, e manca bisogna partire da Adriano che chiedeva Banco del Mutuo Soccorso con Il Ragno. Magari ne ascoltiamo un pezzettino alla volta e cerchiamo di accontentarvi tutti, perché siete tantissimi. Vi ricordo, per raggiungervi c'è un, adesso lo pinniamo in maniera che sia facilmente raggiungibile, c'è un post sul canale Telegram The Rock Show da raggiungere, con su scritto scegli la tua canzone che vuoi ascoltare quest'oggi nel The Rock Show, e voi cliccate lì sopra e scrivete il titolo e l'autore della canzone che volete ascoltare. Il Ragno, Banco del Mutuo Soccorso, scelta dal nostro amico Adriano.
Radio Rock Podcast.
Ho detto un pezzettino per ogni canzone. Questa, dai, così bella, cerchiamo di ascoltarle tutte. Verrebbe insomma il Ragno del Banco del Mutuo Soccorso è veramente un capolavoro. Io ho visto ieri sera, ragazzi, ne parliamo fra poco, ho visto il live dei Quinto Rico con John De Leo, una cosa meravigliosa, veramente un live eccezionale, ne parliamo fra poco. Intanto Draghi ha rivolto un nuovo appello all'Europa, bisogna tornare a crescere. Intanto gli analisti di Goldman fanno sapere che i dazi di Trump per noi saranno molto duri. Ecco, quindi prepariamoci ai dazi.
Tra l'altro Draghi punta su un aspetto molto importante, che è proprio un concetto economico che è stato applicato negli ultimi anni, cioè tenere il salario basso per essere competitivi negli export, e sta dicendo è un modello che non funziona, ragazzi, cambiamolo. Vedremo.
Strano, allora, che un nazionalista come Salvini sia stato tanto contento di queste elezioni di Trump.
L'ho pensato pure io.
Adesso
l'ho pensato pure io.
Ne vedremo i risultati.
Salvi,
eccoci.
Allora, Giorgia Meloni ha chiuso la festa di Atreju attaccando Schlein, Prodi e Landini. Schlein, Prodi e Landini.
Anche l'inchiesta fatta sui ragazzi giusti.
Oh, ma ragazzi, ma il vecchio di 93 anni che ha ammazzato la moglie a fine novembre è stato messo ai domiciliari in una casa di riposo, perché a 93 anni si è ammazzato. Ha scavalcato, ma io dico, ma sei da 93 anni, ma lascia perdere, un po' mori, che cazzo ti fa tutta sta manfrina, ammazzata la moglie, si è buttato da un muretto,
ma che significa?
Ha scavalcato un muro a ridosso del balcone, si è buttato di sotto, è morto.
Guarda,
è 93 anni.
Tu forse magari non hai idea di quanti anziani soffrono di depressione.
No, vabbè, era una battuta la mia, ovviamente, nel senso, vabbè. Alba Marietti ha denunciato uno dei suoi odiatori, e poi la speleologa bresciana Ottavia Piana, 32 anni, bloccata da sabato sera nella grotta Abisso Bueno Fontena nella Bergamasca, si è messa nei guai proprio nello stesso modo nel luglio 2023.
Grotta, poi mi sa che dicevano grotta. Sì, che era successo
ognuno ha il proprio destino,
stessa grotta. È scontro fra Vasco Rossi e Matteo Salvini sulla cannabis e sul nuovo codice della strada. Il virus della polio invece, che si credeva completamente debellato in Europa, è ricomparso nelle acque reflue di Spagna, Germania, Polonia, Gran Bretagna e Finlandia. Alla grande il virus della polio. In Svezia l'Agenzia Nazionale per le Emergenze ha comunicato alla Chiesa Luterana di Göteborg di essere pronta a seppellire 30.000 soldati in breve tempo nel caso in cui scoppiasse una guerra con la Russia. In Svezia, devo dire, sono sempre molto positivi.
Molto incoraggianti.
Ah, mamma mia. Si organizzano,
Dai, su. Papa Francesco è stato in visita da Iaccio, in Corsica, il suo 47esimo viaggio apostolico. A Tbilisi, invece, in Georgia, il nuovo collegio elettorale messo in piedi dal governo, che sapete viene contestata, la cui legittimità viene contestata da coloro che protestano in piazza da settimane perché è ritenuto un governo eletto con dei brogli filo russo, e anche che adesso ha espresso il presidente che si chiama Kavelashvili, ex attaccante del Manchester City fra le altre cose, il quale è molto molto pro Putin, molto legato alla Russia, noto per la sua ferma retorica antioccidentale, quindi si inasprisce ancora di più lo scontro fra un pezzo importante di popolazione georgiana che vuole stare con l'Europa, che vuole stare con l'Unione Europea, con il blocco occidentale, e il resto, più che altro verrebbe a dire dei governanti che invece vogliono in qualche modo tenere in piedi il ponte con la Russia. Poi sappiate che la Georgia è un po' complicata come situazione, perché è culturalmente molto europea, cioè vicina all'Europa, però fisicamente è vicina alla Russia, quindi dipende anche molto dalla Russia economicamente, quindi non si può permettere uno strappo
questi difensori di Putin. Poi mi viene sempre da chiedere, però tu nel tuo vivere hai scelto un altro modello, il calciatore che è molto vicino, siccome c'è stata
sono discorsi
una polemica,
convenienza, Ale, cioè nel senso dipende da bella come ti conviene, cioè
però mi sembra, no, gli vorrei dire ok, diciamo che io non sono d'accordo, ma posso capire che tu da russo potresti anche essere un convinto sostenitore di Putin.
Da russo, poi, da georgiano,
da georgiano, però poi dico tu sostieni un modello tra virgolette di vita e proprio di lifestyle, di concezione, di filosofia, ma
ripeto, è un discorso di convenienza,
però
poco ti conviene allora quel tipo di alleanza lì.
Buongiorno a tutti, non si è voluto.
Io il direttore lo vedrei bene a far Papa. Quando parlano con non dice nessuno e viaggia un botto.
Piace moltissimo il Papa. Il Papa lo farei volentieri. Oddio, però è un po' una rottura di coglione.
Sai che
può parlare spesso.
Sai che può accadere tu da laico? Qualora ci fosse una sollevazione popolare, una richiesta.
Lo so, però
potresti diventare Papa.
Allora, buongiorno ragazzi, mi siete mancati un po' settimana scorsa, anche se stavo a Lisbona, che ho trovato davvero affascinante. Rispetto all'assassino del dirigente farmaceutico statunitense, credo che in un paese nel quale da sempre si tiene a precisare l'importanza del possesso di armi per la difesa della proprietà, si potrà pensare che per difendere la propria salute si possa anche uccidere. Certo.
Comunque ieri mi è piaciuta la Meloni come ha difeso il suo operato per quanto riguarda l'Albania, dicendo ve lo farò vedere io.
Non sei credibile così. Allora, due bastimenti russi carichi di petrolio sono stati investiti da una tempesta nelle acque del Mar Nero. Entrambe le navi hanno registrato una fuoriuscita di greggio in mare, una si è spezzata in due ed è affondata, quindi vabbè, un bel po' di petrolio nel Mar Nero, che male non fa. A Seul l'Assemblea Nazionale ha votato la messa in stato d'accusa del presidente Yoon Suk-yeol, e poi il Comune di Roma non vuole che Tony F, quindi il Comune di Roma contro Tony F, non vuole che si esibisca al concerto di Capodanno al Circo Massimo, quindi no, ha detto il comune Tony F. Mauri, perché parlano così un po' in inglese.
Tra l'altro leggevo una roba su Internazionale, sembra che, incredibile, ci siamo accorti che forse per il giubileo che ci sarà tra circa 15 giorni potremmo essere lievemente in ritardo su alcuni
cantieri. Allora attenzione, perché intanto a proposito di concerti, Baby Gang, vi ricordate Baby Gang? Condanna a 5 anni e 2 mesi per il coinvolgimento in una sparatoria. Esce sabato sera, riempie il Forum d'Assago con 10.000 fan. Quindi
aspetta, è uscito? Non era...
uscito, perché ha fatto il concerto...
però com'è possibile? No, a parte che si potrebbe...
Allora riprende e portalo dentro, vai. Allora, Isa Candic, miliardario spagnolo, fondatore del gruppo di moda spagnolo Mango, è scivolato sul sentiero che sale verso il monastero di Montserrat, è caduto in un burrone e morto.
Oh, mamma mia.
Lo so, che
ma davvero?
È caduto dentro un burrone e morto. Se ne sono andati anche Jerome Cohn, filosofo statunitense, custode della memoria di Hannah Arendt, Rosa Bova, madre del CT della Fiorentina Raffaele Palladino e Luigi Dragasti. Questa è la situazione purtroppo dei morti.
No, Dragasti pure.
Di, purtroppo sì. Dei morti di oggi.
Ma perché Dragasti muore ogni settimana?
Maurizio, non bruciare. Intanto volevo dire una cosa. Di Adorcist con Until the End, la scelta di qualcun altro di voi, sulla canale Telegram di, del The Rock Show.
Radio Rock Podcast.
Un assaggio di The Adorcist, Until the End su Radio Rock. Vediamo ancora chi c'è. Dai, ripartiamo dal nostro Giancarlone. Che vuoi dire, Giancarlo? Vai.
Buongiorno, ride, ragazzi. Io pensavo che stavi tipo per dire che manco era scivolato su una buccia di banana.
Beh, è divertente questa qui. Devo dire, è buona. Non è male. Vai, sentiamo chi c'è ancora. Vai. Chi c'è qua? Ah, è Fanpage che fa questo servizio su... ci girano su Atreyu, sì. Infatti, serie di fatti molto gravi documentati in un video, da parte di, ce lo gira un ascoltatore, da parte di pubblicato sul profilo di fanpage.it, alla storica manifestazione della destra giovanile è arrivato anche Ignazio La Russa.
Sì, l'ho visto.
La seconda carica dello Stato mi vuole cacciare da Atreyu, abbassa la telecamera che lo riprende e ride e scherza con un tizio fascista, ha dichiarato. Vabbè, insomma, niente di nuovo, no. Particolarmente nuovo, diciamo.
La Russa, poi.
Il giornalista di Atreyu intervista prima questo tipo che gli fa vedere bene, sì, i tatuaggi con scritto Dux, okay, e il volto di Mussolini.
Sì.
E dopodiché si vede questo tipo che parla con La Russa e La Russa gli dice: beh sì, tu sei uno di noi,
okay.
Dopodiché il giornalista si avvicina e chiede alla Russa di dirsi antifascista. La Russa si incavola, come il tipo a un certo punto dà una spinta a questo giornalista, insomma, va bene. La Russa dice: poi risponderò, più in là risponderò, io non capisco cosa cazzo ci voglia a dire sì.
Ma chi ha detto,
sono
lui o te?
Io.
Ma dico... non lo vogliono dire, Maurizio, non lo vogliono dire.
Allora lo sono.
Ma sì che lo so, ma dai, ma che se scopriamo la...
lo so, ho capito.
Ma di che parliamo,
allora,
su?
La Russa,
ma pure sto fatto una ghiacchia ogni volta, non te lo vuole dire, non lo vuole dire.
Un appello ti fa un cittadino qualunque. La Russa, allora, sii onesto con te stesso e con gli altri e di una volta per tutte che sei un fascista.
Sì, però, anche sto fatto qua, Mauri, ma non è che uno deve dire quello che ti pare a te. Tanto
quello che è un po' impossibile che lo possano fare. Cioè, come fai ad ammettere di essere una cosa che a livello costituzionale tu non puoi essere.
Ma una vigliaccheria unica.
Tu puoi dire questo, per esempio. No? Tu puoi dire: trovo che sia vigliacca la posizione di una persona che di fatto è fascista,
certo,
ma non lo vuole ammettere per contornaconto politico, però non è nemmeno...
È il contornaconto politico di cui si parlava prima.
Allora, pezzettino degli Angra anche, Carolina Quarta. Da Holy Land, capolavoro degli Angra, scelta da voi sul nostro canale Telegram The Rock Show, clicca su Unisciti.
Radio Rock Podcast
con Just My Imagination e altre notizie oltre a quelle che, di cui ci siamo già occupati. Signori, l'indiano Domaraju Gukesh è diventato a 18 anni, pensate, il più giovane campione di scacchi del mondo.
Ma
soli 18 anni, era già gran maestro a 12 anni, il signor Domaraju Gukesh, tanto per cominciare. Intanto poi volevo dire che secondo Niccolò Tomaseo, il corso, cioè il dialetto corso, è il più puro dei dialetti italiani, quindi il dialetto corso, secondo Niccolò Tomaseo.
Anche se cambia velocemente.
Perché, Maurizio? Benissimo. Allora, i fogli a 4 Fabriano? Mitici fogli a 4 Fabriano. Bene, purtroppo è stata spenta la macchina.
No!
Che produceva la bobina di carte e fotocopie per ufficio, 174 dipendenti della Fabriano che andranno in cassa integrazione straordinaria. Chiude una... ragazzi, un mito, no? Fabriano, i fogli Fabriano erano proprio un mito assoluto, no, Maurizio? Un'altra...
Il disegno, certo.
Il disegno,
Non lo so, comunque ci portarono elementari a fare la gita, la cartiera di Fabriano, quindi
assolutamente
adesso non si farà più.
Non so se la vogliono fare uguale con le macchine spente, però... ma Elton John, anzi Sir Elton John, ha detto che lui è contrario alla legalizzazione della marijuana.
Pensavo dei fogli di Fabriano.
È assolutamente contrario alla legalizzazione della marijuana. Allora, il 10% dei bulli è stato vittima di bullismo, secondo una statistica. Il 10% non è tantissimo, se ci pensi.
No, secondo me,
quindi
forse
anche questo
un film
luogo. Sì, però anche questo luogo comune, no? Che il bull è stato bullizzato, non è mica te, anzi, nella maggior parte dei casi
È stronzo di suo, dici?
È di suo. Cioè, nel senso, un po' come il pedofilo che è stato, cioè il pedofilo, il molestatore di bambini che è stato molestato a sua volta, mica detto che debba essere così.
Certo.
Non è detto. Verificheremo, ogni caso. Al posto del benzinaio esso, perché sapete che a Piazzale Loreto, a proposito di fascisti, c'è un punto dove avevano appeso a testa in giù il dottor Mussolini Benito. Bene, al posto di, cioè dove fu appeso il corpo di Mussolini Benito, c'è un distributore di benzina. Esso. Benissimo. C'era un distributore di benzina esso. Oggi al posto del signor Mussolini c'è un McDonald's. Quindi tutto torna.
Vabbè, esatto.
Diciamo che è un po', come dire, no? La vecchia stagione
esatto,
che viene sostituita dalla nuova stagione. Allora, questa è la situazione. Dunque, vediamo un po' chi c'è. Dai, Maurizio, scrive Carla che ti bacchetta sulle mani e ti dice: Maurizio, i fascisti sono vigliacchi per definizione, non bisogna mai avere aspettative su di loro. Puoi troppe aspettative
sui
fascisti,
Maurizio. Rispetto a questo discorso,
troppe aspettative.
Mi aspetto troppe robe. Sì.
Allora, è proprio un comportamento mafioso. Rina non ha mai ammesso di essere mafioso, neanche in punto di morte. No, lui diceva: sono un contadino. Però diceva,
ha detto anche che era un commerciante perché si occupava di commercio.
No, però aspetta, però sto pensando che fare Rina col dialetto, con la voce siciliana è un po' un'offesa. Sembra che tutti i siciliani devono essere mafiosi.
No,
allora facciamo un fiorentino. Oh, bucaiola, sono Totò Rina.
Sembrato subito meno credibile.
Fare tipo con l'accento
così
un po' spagnolo.
Ma che spagnolo invece è credibile.
Ti posso dire perché così fa subito Pacciani.
Soy Totorina.
Senti.
Soy Totorina.
Bello.
Io non soy mafioso, io non soy marinero, soy capitan. Stessa cosa, bravo, ragazzi, bravo, la russa Gesù. Non ammetterà mai di essere un fascistone di merda. Scrive qualcuno. Parole grosse. Tiempie la bocca, questo signore. Vabbè, ragazzi, vediamo un po'.
Mauri.
Intanto, signori, noi proseguiamo con le canzoni scelte da voi, ma non subito, perché prima c'è la nostra novità. Oh. Arrivano il Luca State con True Confidence.
Oh. Radio Rock Podcast.
Prossimo Luca State tra le nostre novità. Ragazzi, c'è tra l'altro anche Michael Moore che interviene nella questione. Beh, voi sapete, grande regista americano, se n'era anche occupato.
McDonald's,
sì, ma si era occupato anche di sanità. Negli Stati Uniti e fa un manifesto contro le compagnie di assicurazione sanitaria a scopo di lucro e dice insomma, se voi vedete, lui ha fatto SICO e dice: guarda, vi faccio vedere gratuitamente il mio documentario, lo metto a disposizione di tutti, documentario ricordiamo nominato all'Oscar sulle compagnie di assicurazione sanitarie killer come United Healthcare. Mettiamo fine e sostituiamo e cambiamo questo cosiddetto sistema di assistenza sanitaria ora, dice Michael Moore, che insomma chiaramente interviene e, come è giusto che sia, interviene continuando a dire le cose che diceva già
da
anni sulla sanità pubblica americana. Sono passati 3 giorni da quando il manifesto di Luigi Mangione è stato scoperto nel suo zaino e quindi insomma un po' così sciogliendo il mistero dell'assassino del CEO di United Healthcare. E quindi scrive un articolo interessante Michael Moore, che pubblica sul suo sito, in cui sostanzialmente dice: ragazzi, dobbiamo muoverci adesso e dobbiamo in qualche modo far sì che questa storia ci dia la spinta, la scossa per cambiare un po' le cose.
In qualche modo sia utile, cioè nella bruttezza del tutto usiamole, in questo sono d'accordo in effetti.
Tra l'altro nel manifesto di Mangione c'è anche una citazione proprio di Michael Moore, quindi diciamo è stato...
Magari si è anche sentito un po' tirato in causa.
Era giusto che intervenisse, quindi insomma... quindi a quanto pare per Mangione, scrive Michael Moore, una di quelle persone qualificate sono io. Nel suo manifesto fa riferimento a come ho illuminato la corruzione della vita, va a finire che è colpa di Michael Moore, implicando che le persone dovrebbero vedere il mio lavoro per capire la complessità e l'abuso affamato di potere all'interno del nostro sistema attuale. Non capita spesso che il mio lavoro diciamo ottenga una recensione a 5 stelle da un killer, dice, da un vero assassino, dice Michael Moore, e il mio telefono ha cominciato a squillare, che è una brutta notizia per me, pieno di email, messaggi, richieste di intervenire da parte dei media, e i messaggi sono questo, sono stati di questo tenore, no? Luigi ti ha menzionato nel suo manifesto, la gente vorrebbe ascoltarti, dovrebbe ascoltarti, vieni nel nostro show, parli con il nostro giornalista. Allora Luigi, sai che c'è? Io parlo sul mio sito e dico quello che, così almeno scrivo quello che mi pare. La domanda è ovviamente classica: condanni l'omicidio? E lui dice: condanni l'omicidio? Strana domanda. In Fahrenheit, no, 9-11, no, condannato l'omicidio di centinaia di migliaia di innocenti iracheni e l'omicidio insensato dei nostri soldati americani per mano del nostro governo americano. In Bowling for Columbine, ho condannato l'omicidio di 50.000 americani ogni anno per mano della nostra industria delle armi e dei nostri politici che non fanno nulla per fermarlo. Ho 35 anni alle spalle come regista, ha detto e fatto qualcosa che ha implicato il fatto che condono un omicidio, evidentemente no. Da adolescente, durante la guerra del Vietnam, mi è stato richiesto di registrarmi presso il comitato di redazione locale, c'è una casella sul modulo che mi chiedeva se avevo un problema con l'uccisione di vietnamiti. In realtà diciamo che ho chiesto di spuntare la casella per presentare la domanda per lo stato di obiettore di coscienza, cioè nel senso, se mi fosse stata data l'opportunità avrei giurato che non avrei mai ucciso una persona vietnamita. Ho spuntato la casella, nel corso della mia vita adulta ho ripetutamente affermato di essere un pacifista, non ho mai colpito un altro essere umano in vita mia, nemmeno al parco giochi, ero più alto e più grande degli altri ragazzi, quindi per lo più mi hanno lasciato in pace, di solito ero io quello che cercava di impedire ai bulli di prendere in giro i bambini più piccoli, quando iniziavano a dondolare verso di me avvolgevo le mie braccia attorno a loro appuntando le braccia ai loro fianchi nella mia camicia di forza umana, non lasciandoli andare finché non si fermavano. Ecco, una statistica per voi: negli Stati Uniti abbiamo 1,4 milioni di persone impiegate con il lavoro di negare l'assistenza sanitaria agli altri, contro 1 milione di medici. Cioè noi abbiamo più persone impiegate nelle compagnie di assicurazione per cercare di evitare di pagare l'assistenza sanitaria a delle persone piuttosto che medici. E chi dice paghiamo più persone per negare l'assistenza piuttosto che per darla. 1 milione di medici per fornire assistenza, 1,4 di bruti nei cubicoli che fanno il loro meglio per impedire ai medici di fornire quell'assistenza. Se lo scopo dell'assistenza sanitaria è quello di mantenere in vita le persone, allora qual è lo scopo di negare l'assistenza sanitaria alle persone? Altro che ucciderli. Condanno sicuramente questo tipo di omicidio e l'ho già fatto. Nel 2007 ho fatto un film Sico sul sistema di assicurazione sanitaria assetato di sangue, guidato dal profitto omicida dell'America. È stato nominato per un Oscar, è il secondo film di maggior incasso della mia carriera dopo Fahrenheit 9-11, e negli ultimi 15 anni milioni e milioni di persone l'hanno guardato, tra cui a quanto pare anche Luigi Mangione. Dopo l'uccisione del CEO di United Healthcare, la più grande di queste compagnie assicurative da miliardi di dollari, è stata un'immediata esplosione di rabbia nei confronti del settore dell'assicurazione sanitaria. Alcune persone si sono fatte avanti per condannare questa rabbia, io non sono uno di loro. Lui dice non condanno la rabbia, condanno l'omicidio ma non condanno la rabbia. La rabbia è giustificata al 1000%, dice Michael Moore. È atteso da tempo che i media se ne occupino. Non è una, scusate ma traduco dall'inglese, non è una novità, è stato, insomma, è una roba di cui è importante parlare, e non chiederò alla gente di stare zitta, voglio versare benzina su quella rabbia, dice Michael Moore, perché questa rabbia non riguarda l'uccisione di un amministratore legato. Se tutti coloro che erano arrabbiati fossero pronti a uccidere, che sono arrabbiati, fossero pronti a uccidere gli amministratori delegati sarebbero già tutti morti. Dice, quindi non è un problema legato all'uccisione di una, non è di questo che si tratta, si tratta della morte di massa e della miseria, dolore fisico, abuso morale, debito medico, fallimenti di fronte alle richieste negate, alle cure negate e alle franchigie senza fondo in cima ai premi in aumento che questa industria dell'assistenza sanitaria ha prelevato contro il popolo americano per decenni. Noi siamo sulla buona strada per fare la fine degli Stati Uniti. Abbiamo iniziato già da un po', senza nessuno che si frappone sulla loro strada. Sono solo un governo, due partiti che consentono il furto e l'omicidio di questa, da parte di questa industria. Ora la stampa mi sta chiamando per chiedere perché la gente è arrabbiata. Mike, condanni l'omicidio? Mike, sì, condanno l'omicidio, ed è per questo che condanno l'industria sanitaria marcia vile, rapace, assetata di sangue, non etica, immorale, e condanno tutti gli amministratori delegati che sono responsabili e ogni politico che prende i suoi soldi e mantiene questo sistema in corso invece di distruggerlo, di buttarlo via. Dobbiamo sostituire questo sistema con qualcosa di sano, qualcosa di premuroso, diciamo così, di amorevole, una cosa che mantenga in vita le persone. È un momento in cui possiamo creare quel cambiamento. Ma invece cosa stiamo facendo? Cosa stanno facendo i nostri leader? Cosa sta facendo il Partito Democratico? Questo è quello che stanno facendo. Questo è il momento che è il motivo per cui sono arrabbiato, e fa vedere poi una serie di video in cui le persone sostanzialmente poi se la prendono con Mangione, ma non approfondiscono, diciamo così, il tema. Poi l'articolo è molto lungo, se volete sta sul sito di Michael Moore, ma insomma il tono del messaggio è abbastanza evidente. Va bene, io direi a questo punto di ragazzi, ieri sera concerto meraviglioso dei Quinto Rigo all'Largo Venue, tra l'altro evento sold out, hanno fatto credo 3 date di prova di quello che sarà un tour che partirà nel 2025 con formazione originaria, quindi la formazione che ha realizzato i primi 2 dischi della band. Live pazzesco, John DeLeo è un artista meraviglioso, e vederli insieme di nuovo, devo dire che è un po' come, sai, i Beatles, no? John Lennon e Paul McCartney hanno fatto delle cose belle, ma insieme erano i Beatles, no? Allora, i Quinto Rigo insieme con John DeLeo erano e sono i Quinto Rigo. Separati non è stata la stessa cosa per nessuno dei due, probabilmente. Poi credo che i rapporti non siano proprio eccellenti, diciamo che hanno sotterrato l'ascia di guerra
per un fine comune. Da ascoltatori ringraziamoli, cioè
assolutamente,
li
sì, assolutamente sì, un live strepitoso. Riascoltiamo Rospo da quel disco splendido, e tra l'altro partecipazione a Sanremo del credo 99. I primi 2 dischi, ragazzi, per chi di voi non li conoscesse, magari un po' più i più giovani, da recuperare assolutamente, ma anche il terzo album in cattività è veramente molto bello. Sono 3 dischi, 3 gioielli della musica italiana, proprio 3 dischi pazzeschi. E John DeLeo, come sapete, utilizza la voce come uno strumento, come un vero e proprio strumento musicale, passando con un'estensione pazzesca, passando dal bassissimo all'altissimo in poco tempo. Hanno chiuso con la cover di Highway Star dei Deep Purple, che è una canzone, come sapete, vocalmente difficilissima, cantata da Ian Gillan all'epoca. Oggi insomma ha delle difficoltà a rieseguirla con quelle tonalità, canzone pazzesca, e perciò ascoltiamo qualcosa, ascoltiamo Rospo da insomma il repertorio dei Quinto Rigo più famoso, più conosciuta, canzone meravigliosa, ma sarebbe da ascoltare, da farci una puntata, da fare una trasmissione a tema sui Quinto Rigo. Sono stati veramente una band, poi sono separate le strade. John DeLeo ha fatto 2 dischi solisti molto belli secondo me, ma molto sfortunati perché non hanno avuto il successo che avrebbero meritato. I Quinto Rigo hanno continuato facendo dei dischi di cover con 2 diversi cantanti, una cantante e un cantante, poi adesso finalmente sono un po' riuniti. Chissà se non torneranno, sarebbe bello se tornassero anche a incidere qualcosa di nuovo, no, insieme. Intanto Rospo, Radio Rock Podcast. Never Let Me Down Again, loro sono i Depeche Mode. Vediamo chi c'è. Allora, ma che devo fare per i biglietti del teatro? Ci scrive Angela. Che devo fare? Che cosa devo
Cara
fare?
Cara Angela, vogliamo fare una bella. Anzi, facciamo una cosa.
Facciamo,
guarda,
una cosa.
Emilio, perdonaci. Prego. Ne approfittiamo. Facciamo così, Angela.
No.
Adesso
no,
3899-106-600. WhatsApp e Telegram. Se scrivete il vostro nome e cognome e la parola colpo, vincete un biglietto a 5 euro per il 26 dicembre.
Capito?
Nome, cognome, la parola colpo. Vincete un biglietto a 5 euro per la serata del 26 dicembre del nostro nuovo spettacolo. Per cui da questo momento 1, 2, 3, via!
Colpo! Bene.
Allora, c'è Chiara che scrive: voglio un Michael Moore pure in Italia. Ci vorrebbe un Michael Moore in Italia. Ce l'abbiamo, chi è? No, tu hai fatto la faccia come dice la mia.
Ah, Tracasti. No, hai fatto la faccia come stanotte.
Abbiamo.
Nel senso che in realtà anche in Italia ci sono, andandoli un pochino più a cercare, godono di minore.
Chi potrebbe essere il Michael Moore italiano, secondo voi? 3899-106-600. Il Michael Moore italiano. Sentiamo, vediamo
Report,
un po'.
Report, la Gabbanelli.
Milena Gabbanelli,
ma non lo so,
forse
non
sì,
lo so,
forse sì.
Però se parliamo di trasmissioni, ok, qui serve proprio un regista che faccia della sua opera, come dire, filmica, tra virgolette, delle inchieste.
Hai ragione.
Sì. Allora, sentiamo ancora, vai, 3899-106-600, WhatsApp, vai.
Uè, figa.
Bene.
Santa Torrina. ci facciamo un dato.
Bello. Bello. Bello, bello, non è male, non è male. No, perché dicevo, superiamo
l'argomento,
no,
del giorno,
il
no?
razzismo territoriale, no, del fare Totorina con l'accento, sì, sì, con l'accento che uso, siccome è mafioso Torino deve parlare per forza in siciliano.
È il cuore del giorno, cioè no, tutti i grandi criminali italiani fatti con altri accenti.
Con altri
così
accenti.
Superiamo il
ma
regionalismo.
Sì, superiamo.
Ma basta questa cosa dell'antifascismo. Ma è come se, no, allora venite da me, io ho posto le docche in camera, abbonamento in Curva Sud, sono Rita Grazzi Roma e mi dite, oh, di che sei antiromanista.
Sì, più o meno è questo, Maurizio. Tu vorresti a un romanista doc che pretendesse di dire che è antiromanista.
Che
è,
esatto.
Ragazzi.
Ma Roma ha perso un'altra volta.
Maurizio, per favore, Maurizio. No,
allora, di questa cosa del McDonald's a Piazza Loreto ne ha parlato Giordano Bruno Guerri in un confronto con Corrado Augia sulla 7. Puntata molto interessante. Beh, che confronto su che cosa? Sul McDonald's? Che confronto
forse
è?
Sì,
non
forse sì.
Vabbè, confronto.
Era tra McDonald's o Burger King?
Vanzina.
Vanzina.
Perdonami, mi sono fitta al cuore a sentire
Vanzina.
Vanzina
è morto,
era...
raga. Carlo Vanzina è morto.
Oh, non buttate Vanzina sul
c'è
fuoco,
l'altro,
eh?
Vabbè, ma non è regista, però. Enrico Vanzina non è regista. Vabbè, il regista era Carlo.
Magari lui si può.
No, perché abbiamo parlato di registi. Registi che possono in qualche modo, come dire.
Però riflettiamoci, forse Vanzina aveva un messaggio un po', no?
Allora, sotto... Maurizio, scrivi ad Angela che non può sentire e vuole questi biglietti del teatro, che non può, non può ascoltare la radio.
Angela, dai.
Gli fa schifo. Va bene. Allora, il MUR in Italia è Maurizio, ci scrivono. Intanto,
beh,
una buona strada, Maurizio. Stai sulla buona strada.
Sei uno che denuncia. Okay.
Comunque, mercoledì la settimana scorsa, durante un incontro pubblico a New York, i dirigenti di Pfizer e della divisione sanitaria di Amazon hanno detto che intendono fare un passo indietro. No, no, ma noi, attenzione, no, non ti paura. Per comprendere meglio le condizioni dei pazienti. No, voglio fare un passo indietro.
Questo
vogliamo capire bene. Vogliamo capire bene. È morto quello lì. Non capiamo bene le condizioni dei pazienti. Allora, attenzione. L'omicidio del CEO Brian Thompson ad opera di Luigi Mangione ha scatenato un'ondata di rabbia da parte degli americani che lottano per ricevere e pagare le cure mediche. Il nostro sistema sanitario deve essere migliore. Ci sono molte cose che dovrebbero causare molta indignazione. Ha detto Vin Gupta, Chief Medical Officer di Amazon Pharmacy. È anche vero che quell'omicidio non sarebbe dovuto accadere, non ci può essere questa falsa equivalenza morale nel nostro discorso. Quindi c'è sempre, come dire, da una parte no, si dice però omicidio non va bene, però dall'altra però attenzione, dobbiamo fare qualcosa, poi vedremo se faranno veramente qualcosa o meno. In realtà Murray è il Pierpaolo Pasolini americano, cioè ora, nel senso, voglio dire, no, noi ce l'avevamo, no? Che era Pasolini.
Però speriamo che ci sia Amore e Pasolini. Anche altri sono passati tanti anni, ne avremo bisogno oggi.
Di avere
ma dei giornalisti d'inchiesta li abbiamo. Cioè, nel senso, anche, tipo, anche Saviano è uno
c'è
che
Sabina
parla.
Guzzanti. Sabina Guzzanti.
Vabbè, Saviano no, non è regista, è scrittore. Però lui parla
non è che deve essere forza un regista. Ale, cioè, deve essere uno che muove le coscienze in quella maniera lì. Sabina Guzzanti.
Però attraverso un'opera filmica. No. Cioè, capito? Perché
necessariamente
la forza di come si chiama? Eh no, allora da quel punto di vista non ne abbiamo. C'è tanto giornalismo d'inchiesta.
Tipo?
Saviano, Fanpage. Mm. Beh, no, ci stanno.
Allora,
c'è
buongiorno Radio Rock. Minchia Mauri, signor Minchia Mauri. Elio Germano. Elio Germano, come la vedi? Elio Germano potrebbe essere. Vabbè, Elio Germano diciamo, è un attore.
No, prende chiare posizioni.
Allora,
prende chiare posizioni.
Allora, facciamo così: vale chi tutto. Si occupa di fare inchiesta è un altro discorso.
Cioè, io ho detto chi potrebbe essere il Michael Moore italiano, ragazzi. Chi potrebbe essere il Michael Moore italiano? L'Italia è piena di Michael Moore. Allora, Dracula, per esempio, della Guzzanti, se non erro. Ci sono film di denuncia. Infatti, Sabina Guzzanti, per un periodo, secondo me era. Cioè, faceva un po' dei film ispirati, poi forse non sono andati non sono andati benissimo, quindi poi magari ha smesso. Però faceva dei film un pochino ispirati all'esperienza di Michael Moore, secondo me. Quindi, Dracula. C'erano c'erano film di denuncia / inchiesta, ma appositamente non hanno la distribuzione che meritano. Ah, tu dici, è una forma di complottismo, che dici praticamente...
No, vabbè, magari è proprio il tipo di cinematografia che attira meno
ragazzi,
soldi.
Cioè. Attira meno perché tendenzialmente la gente ce va a vedere
probabilmente, esatto, vende meno.
Per una serie di Francesca Mannocchi è una giornalista bravissima, ci scrivono, e quindi potrebbe essere lei la Michael Moore italiana.
È un buco, chi è?
Francesca Mannocchi sarà qui un sacco di volte, giornalista della stampa.
Ma vado a vedere, no? Bisogna di vedere il viso.
Visualizza. Vabbè, insomma, non lo so. Sì, potrebbero essere questi nomi qui, sicuramente. Oh, la ABC pagherà Trump $15 milioni perché un conduttore dell'ABC hanno patteggiato. Un conduttore dell'ABC ha parlato di condanna non per abuso sessuale, ma per stupro, ha detto.
Sì.
Confine è molto labile, no? Nel senso, se era abuso sessuale, è uno stupro, no. Insomma, Trump con i suoi legali ha fatto causa alla ABC e l'ABC si è messa a tavolino e ha detto: vabbè, senti, ti do 15 milioni di euro e chiudiamo sta storia. E è stata contestata tantissimo in America, perché gli hanno detto: praticamente tu hai fatto, sei sceso a patti con Trump, cioè nel senso, no? Era, diciamo,
forse sì, cioè nel cuore.
Lui è stato condannato, sì, per abuso sessuale in un processo civile intentato dalla giornalista E. Jean Carroll. Negli Stati Uniti la differenza fra i due reati dipende dal tipo di contatto fisico attuato in entrambi i casi in mancanza di consenso. Quindi diciamo che abuso sessuale e stupro sono due reati sessuali di mancanza di consenso, però hanno una piccola differenza. Quindi quella piccola differenza è costata all'ABC 15 milioni di dollari. Quindi loro pubblicheranno una dichiarazione in cui esprimono il rammarico dell'emittente per la dichiarazione del conduttore George Stephanopoulos, che appunto aveva detto più volte in una intervista a una deputata del Partito Repubblicano, ha fatto riferimento a Trump condannato per stupro. E allora loro hanno fatto causa, 15 milioni verranno, secondo la fonte presidenziale, della fonte di Trump, verranno dati come contributo di beneficenza a una fondazione presidenziale o un museo scelto da Trump. Vabbè, sì, beccato.
Museo della una fica. Fondazione contro la violenza sulle donne, io mi aspettavo.
Ah, no, quello no. Alba Parietti ha denunciato un odiatore che l'aveva presa particolarmente di mira, un uomo di 55 anni originario di Chieti, ora indagato per i reati di diffamazione e minaccia. Fra settembre e ottobre ha scritto sul profilo Facebook della Parietti una serie di messaggi pesantemente lesivi della sua immagine, con offese a sfondo sessista. L'uomo ascoltato in questura non ha disconosciuto la paternità di quei messaggi, non ha detto: ah, non ero stato,
no,
io,
non ero io,
sono stato io.
Hanno preso il computer, ha detto: no, sono stato io, li ho scritti perché sono in profondo disaccordo con le idee politiche della Parietti, quindi una puttana. Quindi, cioè, ma che cazzo di discorsi è? Scusa, ho capito.
Comunque pare che molti messaggi
mi sfugge
lei...
il collegamento.
Ma che
però?
Discorso lei è? Lei si è chiesta a lui: di dove sei? E lui chiedi: e lei di dove sei? Dai, chiedi, di dove sei?
Ah,
chiedi.
Bellissima.
E qui sei andato avanti tantissimo.
Mauri in graspolvero,
bravo Mauri. Abbi pazienza. Vabbè, continuiamo con che dici? Continuiamo con le canzoni scelte dai nostri ascoltatori. Devo fare
No.
Hai la novità, rispetto
al
clock.
Bravissimo, c'è la novità. Allora, novità, dai, fai come cazzo mi pare. Novità, Dead Pioneers, torniamo tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Pioneers con My Spirit Animal, Aid Your Spirit Animal. Sai che mi sono arrivati 3.000 messaggi, 3.000 mail da parte di amici di Gigi Bilancioni, a cui lui deve aver chiesto di far pressioni per ospitarlo in trasmissione. E allora arriva Giovanni Grasso: voto sì per Gigi Bilancioni a Radio Rock, assolutamente sì, senza dubbio. Mauro Manganiello, sono tutti i nomi inventati sicuramente, tutti account che ha creato lui, non mi stupirebbe. Okay. Gigi Bilancioni a Radio Rock, voto sì per Gigi Bilancioni a Radio Rock. Roberto Barbarito: io voto sì per Gigi Bilancioni, ma come si fa a rinunciare al grande Gigi Bilancioni? Stefano Sgalambro: voto sì per Gigi Bilancioni a Radio Rock.
Ma Stefano
voto
Sgalambro, sì, ma chi
per
ci
Gigi
crede?
Bilancioni a Radio Rock. CC1883 @ Bilancioni assolutamente sì, sai com'è, non ho fatto il tempo a votare.
Racasti,
Giovanni Foti: Gigi Bilancioni sì a Radio Rock.
Giovanni Foti.
Allora, Alessandro Marcelli: sondaggio, Gigi Bilancioni a Radio Rock assolutamente sì, vi prego, grazie Alessandro. Luigi Sicilia: Gigi Bilancioni, voto per Gigetto a Radio Rock, buona serata a tutti. Sai, allora, che non so qual è peggio fra le due ipotesi, se lui ha aizzato i suoi amici, tutti uomini fra l'altro, che è un greca gay che fa sicuramente fa neorce, ma questo, al di là di questo, a tutti gli uomini, no? Tutti gli amici, per scrivere a me per ospitarlo a Radio Rock. Non so se è peggio questo o che se lui si sia inventato tutti questi account, creando account falsi con nomi fasulli inventati per mandare mail a me. Cioè, che non so qual è
peggio, che siano veri, perché significa che quindi c'è gente come lui. Ed è pericoloso
in giro
per
il
mondo.
Michael Moore italiano è Maccio Capatonda, ci scrivono.
Ah,
beh,
no, con tutto il rispetto.
No, beh, però ci sono delle affinità,
No.
No?
Ma direi proprio di no.
Maccio Capatonda, se vogliamo fare dell'ironia, facciamo dell'ironia. Qui parliamo di un regista statunitense.
Beh, questo è il regista.
Fa dei reportage.
Fa i docufilm, Michael Moore.
Voi dite, eh? Vabbè, pure lui fa i docufilm, però, no?
Ma come niente. No? Maccio Capatonda. Bravissimo, simpaticissimo, fa anche...
Ma pure Michael Moore è simpaticissimo.
No, è proprio un altro taglio, cioè un altro stile. No.
Lui che cosa fa? Scusa, non ho capito. Fai docufilm,
no.
Giornalismo d'inchiesta,
zero, non pare.
No, dico Michael Moore, no, fai docufilm,
sì.
Non lo so, ragazzi.
Maccio?
Maccio fa il docufilm, no, giornalista d'inchiesta, no, tutta gente per bene, no? No, attenzione.
Certo.
Stefano Sgalambro esiste, lo conosco, buongiorno. Allora, attenzione, è stato un fact checking.
Scusa,
quindi era amico tuo.
No, Marco dice Stefano Sgalambro.
Allora
mi mando
un messaggio io. Sirro Parari lo conosco.
Sono tutte persone vere che mi hanno chiesto come potevano partecipare. Perché?
Ma perché?
Al sondaggio, anche Giovanni Foti, c'è gente che lavora in banca, fra l'altro. Luca Sicilia,
ma
non
che
Luigi.
C'è questa testa che tu si
hanno visto il sondaggio e hanno chiesto come possiamo fare per aiutarti. Non avevano Telegram, poverini. Esistono, perché mi vogliono bene.
Vabbè,
allora, c'è Michele Muro, anche, no? In Italia. Michele Muro italiano, ma quel Muro in Italia l'avrebbero già fatto fuori da tempo. Fatto fuori in che senso?
No.
Sì, in senso che l'avrebbero fatto fuori.
Beh, nel senso forse
l'avrebbero messo ai margini,
un po' censurato in TV.
Censurato.
Un'altra roba un po'.
Beh, in America lo puoi fare, in Italia no. Daniele Luttazzi? Luttazzi
è stato un po' marginale.
Era un regista.
E Maccio Capatonda.
Maccio Capatonda.
Regista d'inchiesta.
Ma dobbiamo spingere qualcosa? Un
no,
film, diciamo,
regista
no?
d'inchiesta.
Ma non lo è un regista d'inchiesta, no?
Cosa fa?
Fa dei bei film divertenti. Però
questo,
non
questo
fa
è Michael
inchiesta.
Moore. Dico,
no,
invece,
Maccio
Capatonda. Va bene, sentiamo, vai.
Per dire, no.
Cosa?
Ma perché Gigi Bilancioni te non gli daresti 5-6 ma pure 10.000 euro
sì.
di stipendio al mese per
no,
dire
anche di più. Mazzucco, sai che mio fratello mi ha detto Gigi Bilancioni è il classico che raccoglie, sai, quello tipo serial, no, serial killer, tipo come si chiama,
sì,
accumulatore seriale,
sì, sì,
che raccoglie tutta questa
dire.
Roba no. e tra 10 anni ci fa una vertenza così
è probabile
così, e dice io lavoravo per Radio Rock perché tutti quanti i pezzi d'appoggio ho detto no Gigi non lo farebbe mai, Gigi è una persona buona
sì, sì.
Allora Mazzucco
appena un'idea,
ho appena scoperto che Gigi Bilancioni è di Monte Rotondo, ragazzi ci siamo scordati la cosa più importante
che rilevanza c'ha,
è importante,
fregate questa storia sua
che,
ma perché
Ale, ti posso dire, è un altro
no,
elemento
non sono d'accordo con Alessandro
perché dai lustri a Monte Rotondo
dai lustri dal lustro allora no, casomai no, casomai è
Monte
Rotondo che dà
illustri
a Gigi
Bilancioni.
Allora, io una cosa devo dire, come mai? Questo mi domando. Allora,
che cosa,
sempre, allora, Diego
però,
Biagi.
Scusa Ale, ti posso dire una cosa? Secondo me tu sei proprio geloso.
È prevenuto. Ma sì,
c'è proprio una gelosia.
Ogni volta che fai peggio che Paolini inventa cose con Gigi. Chi è peggio, Gigi Bilancioni
allora,
o Paolini inventa
bravo,
cose?
Bravo,
veniamo al
questo giorno. Fino a poco tempo fa
sì.
Paolino era staccato,
sì.
proprio, nel senso
cioè, se tu dovessi fare una cena e io ti dico, Ale, siamo io te. O Gigi Bilancioni, io te, poi inventa cose che preferisci.
Allora, fino a poco fa avrei detto sempre subito
alle strette.
Il signor Luigi detto Gigi Bilancioni.
Adesso?
Ad oggi credo che Gigi Bilancioni stia correndo fortemente per superare il signor Paolino.
Allora, che ne pensi di Gelosia. Diego Bianchi con Maccox? Il Michael Moore italiano, Diego Bianchi con Maccox.
Allora, Diego Bianchi
allora,
potrebbe farlo.
Sì, sì.
In un certo senso alcuni servizi potrebbero avere una versione, una long version filmica, però tecnicamente non lo è.
Mi domando e dico, Maccio Capatonda? No.
No, aspetta. Rifai la domanda un attimo.
No, non lo so, ragazzi. Marco Paolini. Siamo scordati Marco Paolini. Non ti ricordi Marco Paolini?
È vero, lui sì.
Disturbatore
Marco
televisivo,
Paolini.
No? Disturbatore che andava lì con i cartelli, no? E scriveva
Bilancioni?
Cartello Vaillant, no? E andava dietro le televisioni.
Maccio Capatonda?
Allora, Mazzucco non è quello che ha fatto i soldi grazie ai Novax? Ma che ne so, raga. Ah, Mazzucco chi? Ma Melania Mazzucco? No.
O Franco Mazzucco?
Attenta, Mazzucco no,
non è quello che fa sulla Rai la notte.
Buongiorno, sono Carmelo Bene. Anche io sono stato invitato a partecipare al sondaggio e vi ho partecipato.
Allora, è bellissimo perché c'è un signore che ogni tanto ci manda. Allora, a prescindere dal fatto che Carmelo Bene è morto,
ma
non è tanto
non
questo.
Così.
Ma non è tanto questo
no,
che mi fa pensare che non sia lui.
No,
è che lo imiti di merda tra là. Se dici, sai, è un morto, perlomeno lo imito da paura. No, è un morto e lo imiti pure di merda.
Se fosse morto, ma imitato bene, mi avrebbe il dubbio.
Avrei avuto il dubbio.
Beh, magari è Carmelo Bene da morto.
Maccio Capatonda non potrebbe essere Maccio Capatonda.
Sì, forse sì.
Ma basta tributes band nei locali, sia alle band che fanno musica originale. Ah, questo che cazzo c'entra però, ragazzi? Adesso sta
bruciando. Ma che davvero? Gigi Bilancioni del Monte Rotondo. Gigi, passate qua al 18.500
ecco,
sulla salaria.
Passate là, vai.
Allora, attenzione. Tania giustamente dice una cosa interessante però, ragazzi. Il Checco Zalone... No, scusami, il Michael Moore italiano è Checco Zalone.
Ma no,
come no?
Checco
Zalone.
Che idea ci avete di Michael Moore? Scusate, lo conoscete Michael Moore?
Ma certo che lo conosciamo,
ma
conosciamo
non mi pare
bene.
Che lo conosco.
Ma
no.
Guarda che Michael Moore. Ma tu ricordi Michael Moore? Faceva sempre. Faceva sempre queste cose a po' la
al pianoforte, no? Ma non c'è credibile.
Ma non mi pare.
Ma non è incredibile. La sanità americana. Capo di cazzo.
E torri gemelle. Le guerre in Iraq. Le bombe non c'erano. Ve lo ricordate?
Io non so.
Eccoci le lezioni per Irene.
Sarebbe stato bellissimo. Perché non l'ha fatto Michael Moore? Mettere Lino Baffi come guida narrante delle...
Come voce fuori campo. Incredibile. Qui vediamo un po' le sue gemelle.
A sanità.
Sono cadute.
Meraviglioso. Meraviglioso. Radio Rock Podcast. Sunshine of Your Love, loro sono i Cream. 8:40, vi abbiamo chiesto chi sia il, chi possa essere il Michael Moore italiano. Michael Moore, il regista americano che ha realizzato, per lui credo sia canadese in realtà di nascita, se non sbaglio, quindi io continuo a dire americano, ma forse è naturalizzato americano. Vabbè, comunque Michael Moore, che ha realizzato tantissimi film di, come dire, di denuncia, no? Insomma, in cui ha analizzato politicamente, anche devo dire in modo anche come dire, approfondito, profondo, ma anche leggero per certi versi nei toni, no? Con anche una delle venature ironiche, le storture della società americana. Chi potrebbe essere in Italia a occuparsi di cinema, ma in generale, insomma, a fare una, perché poi quello lì è un giornalismo diciamo così, visivo, no? Al cinema, però si può fare anche con dei libri, con...
Certo che sì.
Perché no? Quindi chi potrebbe essere un Michael Moore italiano? Il regista potrebbe essere Andrea Segre, come sua ultima opera c'è cioè Berlinguer, ma ha fatto anche un docufilm bellissimo sulle persone che si portano sulla rotta balcanica, Trieste è bella di notte, ti addolori e capisci cosa vivono. Invece qualcun altro ci scrive, Michael Moore è un maccio capatonda che non ce l'ha fatta, vero? Per certi...
Beh,
sono... le affinità sono tantissime. Uno ha i baffi, l'altro la barba. Uno allora... è pelato, l'altro no. Vedi che tutto torna, no?
Tutto torna, sì.
Beh, poi ti ricordi Maccio Capatonda pure aveva dei sottotesti, no? In qualche... Beh, sì. Carlo Verdone, ricordiamolo, no? Grande risata amara, no? Di Carlo Verdone. Cioè Carlo Verdone in ogni suo film, no?
Sì, se vogliamo sì, ma non parla di inchieste.
Beh, fa delle inchieste attraverso la vita. Peppe Grillo?
Ma no,
Peppe Grillo
non ha mai fatto film.
Peppe Grillo ha crozza forse un po' di più, per un'altra cosa.
Cosa
ancora
vi sfugge? No.
Allora, Peppe Grillo ha fatto i
che
film.
Michael Moore è un regista.
Ma l'ha fatto i film io.
Mannaggia
Peppe Grillo.
Topo Formaggio, come si chiama quella?
Topo Formaggio.
No,
come si chiama quel film
di
Topo
Formaggio?
Dai, il film di Topo Grillo.
Di Topo
Topo Formaggio, come si chiamava? Poco formaggio,
di,
non mi
poco
ricordo.
Formaggio di Peppe
Grillo, vai, sentiamo.
Mauri, non so se hai notato che ti hanno fatto fuori pure da sta cena finta.
Mauri. No, attenzione, Marco Risi, bravissimo. Come si chiamava Topo Formaggio? Come cazzo si chiamava quel film di bellissimo di denuncia di Peppe Grillo? Vai, sentiamo. Voglio chiamare Peppe Grillo.
Topo Galileo,
vedi che avevo ragione. Topo Galileo. Saviano.
Saviano un po' di più, dai, dei film comunque sui suoi romanzi l'hanno fatto.
Attenzione, Marco Risi nel suo piccolo è un po' Michael Moore. Bravo, Marco Risi è una bella idea.
Vabbè,
Marco Risi, oh, ragazzi, Marco Risi, se c'è denuncia in Marco Risi. Allora, l'ultimo capodanno che si vedeva.
Reportage.
Beh, non ti ricordi l'ultimo capodanno quando si vedeva.
È un'altra cosa. Quella è comunque fiction, mi seguite?
Sì, però l'ultimo capodanno, quando si vedeva Monica Bellucci completamente nuda.
Ma allora sì, è una denuncia.
Sì,
allora, ma in tutto ciò, Folchitto dov'è? Ah già, dov'è Mauri Folchitto? Che fine
non
fatto?
Lo so.
Che fine ha fatto fa Folchitto? Che Cozzalone?
No.
Ma che Cozzalone però, c'aveva una sua sottile vena.
No, molto ironico, per carità.
No, a parte però... l'ironia, c'aveva una sottile vena polemica, politica, no? Vabbè, allora Diego Bianchi è un regista, ragazzi, ha girato un film chiamato Arancia e Martello anni fa,
carino,
per il quale è stato anche invitato al Festival del Cinema di Busan. Ecco, quindi per dire, quindi tappatevi la bocca.
Abusa.
Utilizzate la varecchina prima di parlare di Diego Bianchi a sproposito, che è andato al cinema di Busan. Allora, attenzione, Gigi Bilancione vive ad Alberobello e vende le bombette alle fiere. Ci scrivono. Ah, questo descriveremo naturalmente la vita di ben presto di
comunque
Bilancione.
Io, tu che critichi qualcuno per le imitazioni è veramente una cosa scandalosa da lunedì
mattina. Come ti permetti?
Proprio.
DJ Jen, ragazzi, DJ Jen c'era, bravo Maurizio, anche, diciamo, a suggerirmi questa cosa. Allora, Piff, c'era Piff?
Piff.
Ah, ecco.
Piff ce lo vedo, sai.
Piff, sì.
Allora, Piff sì, era un po'...
Piff, sì!
Non più, ma è stato un po' chi... Però anche lui fiction, perché faceva quella film La mafia uccide solo d'estate, quella era un film di fiction.
Testimone, anche
okay, là vale tutto però, ragazzi.
Ma che c'entra?
Allora, scusa, più che Piff, ha ragione Loris, Tinto Brass era... un po' il Michael Moore,
sì.
Bravo Gesù.
Sì? Io lo ricordavo per altre cose. Non
allora,
sbaglio.
Vediamo un attimo.
Maurizio, ricordi Maurizio?
Michael Moore, tu
sì,
ricordi?
Me lo ricordo.
Allora, Giovanni Grasso? No, quella.
Si accoda anche a quello che succede nello studio.
Le forze armate.
Che Dio ti ammazzi.
Aspetta che c'è Mattarella.
Sono il presidente in capo delle forze armate. Volevo dire che il Giovanni Grasso che ha partecipato al sondaggio non è... il mio direttore dell'ufficio stampa, ma è sicuramente un ragazzo degno di nota.
Ma chi è Giovanni Grasso che ha partecipato al sondaggio? Chi cazzo lo conosce? Chi se lo cura Giovanni Grasso?
Niente.
Vabbè, dai, Giovanni. Oh, ragazzi, vogliamo dire una cosa? Leo Gullotta.
Sì.
Chi sta? Allora, tra i nomi detti finora è più calzante.
Ma
Leo Gullotta. Ma Leo Gullotta era il Michael Moore.
Meraviglioso, ma non è Michael Moore.
Scusa, ma quando faceva Leonida al bagaglino?
Certo. Allora, ragazzi, Michael Moore, ti dico una cosa, è sarebbe, se fosse ancora vivo, sarebbe onorato di essere il accostato a Leo Gullotta. No, non è morto, dico che fosse ancora vivo artisticamente.
D'animo.
Il Leo Gullotta, beh ragazzi, Leo Gullotta secondo me ha fatto delle cose incredibili dal punto di vista umano.
Ragazzi, Pier Francesco Di Liberto, in arte Piff.
No, non esageriamo.
Occhio,
Michele
non esageriamo qui.
Oh, ragazzi, Pier Francesco Favino.
Pier Francesco.
Perché ridete? Scusa, ho detto Pier Francesco Favino.
Ma perché non c'entra niente?
Allora, Clark Kepp.
Ma non c'entra niente, non capisco. Ragazzi, noi abbiamo avuto dei grandi registi, Pier Francesco Favino.
Ma non fa inchiesta.
Per me, ecco, uno che potrebbe farli. E se ci si mettesse Dejan Cetrikovic,
il nostro Dejan,
devo dire la verità,
l'unico
abbiamo
ragazzo
anche...
di Babbo, il fu Babbo,
abbiamo anche un contributo
serbo,
di
che non parla serbo,
abbiamo anche un contributo di Michael Moore che vuole dire qualcosa su proprio su Leo Gullotta, credo.
Leo Gullotta was a big influence on me.
Sono uscito da donna, però.
No, perché Michael Moore lo fa,
perché? Ma potevano almeno mettergli la voce da cuore. Vabbè, comunque, questa poi è gender fluid, che c'è. Vai.
Beh, raga, io non capisco per quale motivo. Quando si parla del giornalismo, film d'inchiesta, non si prende mai in considerazione il grande Michele Gecksoni.
Non so che cazzo dire, sinceramente, su questa cosa.
Radio Rock Podcast.
Però bella la nuova dei The Wolf, mi piace tantissimo. Sono un gruppo olandese. Il nome è un personaggio, un omaggio al personaggio di Winston Wolf di Pulp Fiction di Tarantino. Hanno pubblicato il 6 dicembre scorso il loro 11° lavoro in carriera, che si chiama Muscle Shoals. Devo dire, sono molto molto prolifici,
gustosi.
E gustosi, signori The Wolf. E tanto voglio mandare per il disco, mi permettete di mettere per il disco Radio Rock Italia ancora un brano dei Quinto Riga, no, dopo il concerto di
sì,
ieri,
vabbè.
Perché ragazzi, veramente importante.
Nanni
Moretti,
Michael Moore italiani.
Beh, Nanni Moretti potrebbe essere
Nanni Moretti, Michael Moore.
Beh, no, è molto simile.
Di denuncia, dai, lui
di denuncia, di denuncia.
Un conto è la regia, diciamo, filmica per fiction, nella quale può inserire delle tematiche. Un conto è il lavoro che fa Michael Moore, cioè, il docufilm, il reportage.
Ah, beh, certo, Sandi
Numi.
Non è un giornalista, quello no, però insomma,
no,
denuncia,
però la tipologia
delle
cose.
Però Leo
Gullotta,
quando faceva Commendore Condorelli, è un vero piacere. Ma era, ricordava un po'. Che poi non lo diceva così in marchigiano. Lo diceva.
È
minga, commendatore Condorelli. No, come cazzo faceva? Un grande piacere.
Non lo faceva friulano.
Friulano. Allora, Michele Cucuzza della Vita in Diretta. Bravo. Michele Cucuzza, però versione Vita in Diretta.
Lui,
È grandissimo, grandissimo, ragazzi, grandissimo.
È un programma di inchiesta.
Elio, che sarà Elio Germano a questo punto, non, cioè, non vedo altre possibilità, ci dice Francesco Rosi. Francesco Rosi. Per quanto Elio Petri
è un altro.
Però parliamo di autori del passato,
sì,
di grandi maestri, sì, Franco Mauri. Mauri, Franco Mauri, regista Franco, del film di denuncia Il ragazzo del Pony Express con Jerry Calà.
Certo che sì.
Serena Dandini. Serena Dandini.
Non mi pare
Dandini.
Però lei è un fa un po'.
Ma non capisco che cosa non bequadra a voi.
Serena Dandini.
Un po' di inchiesta.
I reportage, i film d'inchiesta sono una cosa. Le trasmissioni TV un'altra.
No, ma Serena Dandini come regista intendo dire.
Ma non l'ha mai fatto.
Però se lo facesse sarebbe come.
Vabbè, allora pure te. Emilio Pappagallo, io dico Emilio Pappagallo no.
Perché?
Daniele Vicari. Daniele Vicari.
No.
Come no?
Citami.
Più di Agab. Più di Daniele Vicari.
Film fiction.
Film, però.
Nella quale denuncia
fiction. È la storia vera, è la storia di.
Sentiamo.
Un altro tipo di
quello che è successo a Genova. Ma vera con le pezze d'appoggio.
Sì, però attraverso il linguaggio fiction.
Ah.
Santo Dio!
Alberto Sordi?
Alberto Sordi è possibile, la Torre Cimelle è cascata.
Allora, vogliamo dire che Alberto Sordi è il Michael Moore italiano?
No.
No?
Sì, un po' sì, dai, no.
Era per dire.
Allora, Rocco Siffredi.
Vabbè.
Stava a Sandino, no? No, beh, oddio, per certi versi sì, sai.
Ma manco per nessun verso.
Michael Moore c'ha una mazza tanta.
Non credo.
No, vabbè. Mario Salieri. Mario Salieri.
Che ne sai tu?
Della mazza di Michael Moore.
Ho visto dei filmini, dai.
La mazza di Michael Moore.
Michael Moore. È il Michael Moore italiano. Mario Salieri invece, no?
Non è.
Mario Salieri.
Oh, manda un po' Dejan, dai.
Marco Paolini.
Paolini,
morto.
No. Marco Paolini, però vabbè,
un tentativo lo fece qualche anno fa la Guzzanti.
La Guzzanti.
Morto.
Ce l'ho. Sai chi è? Il Michael Moore italiano,
sì.
Maurizio Nichetti. Michele,
il gelo che hai creato con
Maurizio Michetti.
Ti ricordi il cognome?
Maurizio Nichetti.
No, sono due diversi.
Micheli. No, Micheli è quello che fa il barista. Champagne per brindare un incontro e non è
il commissario locale.
Allora, non si avvicina, non si allontana troppo, ma non è lui. Maurizio Nichetti, ragazzi.
No. Volere volare.
Quello con i baffi.
Volere volare.
Beh, volere volare nel film. Volere volare, aeroplani nell'11 settembre che fanno? Volavano. Volere volare e fate il botto. Allora, attenzione, il Michael Moore italiano. È Piff, ci scrivono.
Ho deciso di fare una rubrica. Tutti gli eventi, anche più tragici della storia, raccontati da Lino Banfi, e diventa subito comicità.
No, comicità.
Andiamo a provare.
Diventa subito cinema d'inchiesta.
Dimmi subito un evento brutto della storia.
La tragedia. Bravissimo. Proprio la tragedia. Bravo. La tragedia del Vajont e Ustica.
Mangiato.
Insieme.
Tutte e due?
Tutte e due insieme, sì. Vabbè, qui è la forza.
C'è
di
anche
Lino
il
Banfi.
Collegamento.
Vai.
La forza. A un certo momento c'era il Vajon, una diga, crollato l'acqua, schizzava per aria, ha preso l'aereo e cascava anche quello.
Allora, è bellissimo. Sai perché? Perché questa cosa ti consente anche di mettere un po' di leggerezza sulle tragedie.
Sono morte persone.
Ho capito,
che leggerezza
si muore nella vita, si può morire, Si può anche
vogliamo
morire.
Fare pace non è con che allora... fatto.
E poi sono passati tanti anni. Vogliamo riderne sopra, riderci sopra? Vogliamo scherzare sui morti?
Perché non è...
Allora, tu sei proprio serioso. Tu
Sei chiuso.
Il topo di biblioteca, capito?
Topo formaggio.
Topo Galileo. Grazie. Il Beppe. Non bruciare, Mauri. Il Peppe Grillo delle origini. Poi si è un po' perso.
Ha mai fatto un film d'inchiesta?
Allora, se non l'avessero fatta mille volte, potrebbe essere Sabrina Guzzanti. Sabrina Guzzanti.
No,
quella è un'altra. Sabrina, l'ho fatta fuori tante volte. Allora, vediamo un po'. Senti qua, senti chi è.
L'italiano è Pablo Trincia.
Pablo Trincia, bravo.
Trincia.
Pablo Trincia, bravo.
Sì.
Pablo Trincia è il Michael Moore italiano a questo punto.
Potrebbe.
Ma punto e fine.
Anche se usa un altro linguaggio.
Allora, quello che ci ha scritto. C'aveva scritto Mazzucco prima. E poi c'è scritto basta tribute spend nei locali. Poi mi scrive era per un'altra radio, sorry. Io sapevo chi cazzo a quale cazzo di radio tu hai puoi aver mandato basta tribute spend dei locali,
sì.
Sia le band che fanno musica originale.
Poi
chi cazzo...
anche fosse non ti permette mai più.
No, ma
perché
chi cazzo
senza gli altri?
No, vabbè, calma amore, dai, no, no,
lo sai chi sei tu? Uno schifoso.
Allora, se senti gli altri i messaggi, mandali agli altri.
Allora, ci scrivono che non ci sentono su a Torino in Dub Plus proprio a Natale.
No.
Ti preoccupare. Ah, Giulio Innocenzi. Giulia Innocenzi, la Michael Moore italiana.
Vabbè, dai.
Beh, c'è anche coso Marco Paolini, no?
No.
Marco. Roger Moore,
basta band,
Riccardo Schicchi propongono. Beh, è morto.
No, Morello no.
Però era un po' quando era vivo.
No.
ora portava che è morto,
delle pornostar in un locale schizzi, che si chiamava Viva Futura. Okay, okay, fine.
Quindi che, e beh, questa è grandissima epopea,
grande,
no?
Denuncia, cioè,
grande denuncia,
è il compianto Massimo Marino che si andava a intrufolare nella movida romana per raccontare il disagio della società odierna.
Ah, però è vero, raccontava il disagio, però
ma che stai a dire?
No. Beh, suo? Allora, attenzione, il nostro...
Sono domande, ma suo? Ma è veramente il nostro, nostro?
Allora, vai, Lino Banfi racconta la presa della Bastiglia, vai. Attenzione.
A un certo momento sono state...
È bello che fai pure il gesto, giustamente. Certo, radio per aiutarti.
1700, nobiltà, francese, Maria Antonietta, croissant, oh, incredibile. Tutti qua sotto la Bastiglia, pam, 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 colpi di cannone presi.
Bellissimo, bellissimo. Cosa... Allora, signori, il nostro Dejan Cetnikovic ha beccato in giro, non so dove cazzo è andato, forse a Trevi a sto punto, la signora Arianna Meloni. E le ha detto, ma allora è proprio di famiglia, le ha detto, vuole cantare una canzone, e lei ha cantato L'Ape Magà. Ma io dico, ma Giorgia Meloni aveva cantato Memole, Arianna Meloni, L'Ape Magà. E qui è proprio una cosa di famiglia con i cartelli animati. Ma che dobbiamo fare? Vediamo un po', sentiamo però come la canta, Arianna Meloni, vai, sentiamo.
Urra!
Aspetta,
oddio.
Urra! L'Ape Magà, bondà, ora qui, ora là. Ma la strada è lunga, lei è l'ape che ci piace per la verità. Fai capricci, fai dispetti, cerca sempre guai. Ma gli amici, quelli veri, non li lascia mai. Nel cuore di Mago,
donna santa,
sempre l'avventura batterà.
Però senza vergogna, devo dire la verità, cioè, un grandissimo coraggio da questo punto di vista.
È la maga, è furba maga,
sì,
è grande maga.
Ma chi sarebbe l'Ape Magà adesso?
Scusate, scusate, chiedo scusa, insomma, non lo so. Soprattutto all'Ape Magà.
Sì, per cui, infatti già scritto l'Ape Magà incazzata. Che vogliamo
non
fare?
Non chiedere, tu sai, noi chiediamo sempre a chi la dedichiamo. Sentendo il testo che gira il mondo, gira, gira l'Europa, gira da... No, in realtà non lo dice che gira l'Europa, però gira il mondo questa Ape Magà.
Che cazzo dei medici?
Fai capicci, fai dispetti, ma gli amici quelli veri non li abbandona mai. Quindi mia sorella che gira il mondo,
che
però
dispetti,
non abbandona mai l'Italia e gli italiani.
Mai.
Mannaggia.
Oh, ti devo dire che
ci dispiacerebbe. Se
lei è una che si inventa il testo dei canzoni, è bellissimo. Okay. Gira l'Europa.
Dai, questa canzone la per magà gira l'Europa.
Denunciando. Bellissimo. Allora, dedicata da lo trovate il video, lo trovate sui nostri social a partire da subito, praticamente nei prossimi minuti, con Arianna Meloni che canta L'Ape Magà, rispetto a Giorgia Meloni, nostra premier, che cantava invece al karaoke Memole di Memole sempre Cristiana Vena, no? Credo. Questa no, è L'Ape Magà, no. L'Ape Magà è più vecchiotta, attenzione, è un po' più vecchiotta. Vabbè ragazzi,
chi
disco Radio Rock Italia.
L'Ape Magà italiana.
Chi è l'Ape Magà italiana? Bravo. Chi è l'Ape Magà italiana? Secondo me io dico Maccio Capatonda. Sì. L'Ape Magà italiana. Gira il mondo, gira l'Europa.
O Topo Galileo.
Radio Rock Podcast.
Con la loro I Hate Myself, una delle nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti qui su Radio Rock. Chissà se Nicola Zingaretti conosce L'Ape Magà, penso di sì, perché insomma è un cartone animato storico che Arianna Meloni ha cantato al nostro karaoke con il nostro Dejan Cetnikovic. Diamo intanto il buongiorno a Nicola Zingaretti da Bruxelles, credo, chissà. Nicola, ci sei? Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono in partenza per Strasburgo stavolta.
Per Strasburgo.
L'ultima sessione di Strasburgo.
Allora Nicola, intanto ti dico che Arianna Meloni ha cantato al nostro karaoke L'Ape Magà, perché ha detto la dedico a Giorgia Meloni che gira il mondo come L'Ape Magà, però non abbandona mai l'Italia e gli italiani. Quindi questo non so se tu ti senti di commentare questa esternazione della...
È giusto che le sorelle parlino bene delle sorelle, diciamola così.
Ok, va. Ok, benissimo. Senti, una cosa che non ha strettamente a che fare con l'Europa, o forse sì per certi versi, però non posso fare a meno di chiedertelo, perché abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'aumento di stipendio prima ancora abbiamo parlato dei 115 senatori in meno che ci sono al Senato, ma il Senato costa 505 milioni come prima, quindi conti tra l'altro approvati anche dal Movimento 5 Stelle che aveva voluto il taglio dei senatori. Invece di queste ore l'aumento di stipendio voluto dal governo per i ministri e gli staff che già costano 4 milioni l'anno, andando a equiparare per i ministri non parlamentari lo stipendio rispetto ai parlamentari. Ora, in una situazione nella quale noi abbiamo un astensionismo che praticamente è ormai al di sotto del 50%, vale a dire un italiano su due che ha diritto di andare a votare non ci va, a livello proprio di opportunità, al di là delle singole valutazioni dei singoli casi, ma non sarebbe utile magari evitare queste situazioni qui? Perché al di là poi della singola cosa, possono produrre, io sono quanto più lontano dall'antipolitica, dal populismo militante, da quelle cose lì, però effettivamente certe volte viene da dire: ma perché la politica si fa questo? Cioè, perché la classe politica fa queste cose per poi aumentare chi dice tutto magna magna, le solite banalità, Nicola? Come la pensi?
Sì, ma assolutamente sì. E mi permetto di dire, non è la politica in generale, perché tutte queste cose le sta facendo la destra che governa, tra cui quasi raddoppiare il budget per la mensa della Camera dei Deputati. Ma io la cosa che trovo più odiosa è l'aver annullato le multe ai Novax,
sì,
cioè a coloro che non sono andati a lavorare perché non vaccinati e si sono ribellati. Io ero presidente della regione quando davo disposizione per salvare vite umane, ho visto personale infermieristico, medici la sera che piangevano stravolti perché non ce la facevano più fisicamente per garantire il diritto alla salute, e gente che se ne stava a casa perché rifiutava il vaccino, malgrado fosse personale sanitario e quindi aveva giurato di perseguire quella professione. Ora io penso che annullare le multe previste dalla legge per coloro che sono Novax sia veramente uno schiaffo, innanzitutto ai morti, a coloro che non ci sono più perché non ce l'hanno fatta, e poi ai milioni di eroi, perché non dimentichiamocelo mai, che invece hanno rischiato la propria vita per salvare la nostra. Ecco, la cosa più cinica, e mi dispiace che la Meloni su questo ieri abbia sorvolato, è questa doppia morale. Dobbiamo essere patrioti e poi chi fa il furbo viene premiato. A me questa doppiezza mi preoccupa.
Nicola, tornando all'Europa, ci sono molti paesi che hanno espresso interesse e anche la volontà di entrare nell'Unione Europea, alcuni sono più avanti nel processo, altri più indietro. Si parla moltissimo in queste settimane della Georgia. Ecco, la Georgia potrà essere accolta all'Unione Europea? Certo, è una situazione un po' particolare con queste elezioni che sono state contestate e vinte da Sogno Georgiano, che è un partito molto vicino alla Russia di Putin, che ha espresso un presidente che è molto filorusso e molto poco amante dell'Occidente. Che cosa può succedere e come si può riflettere poi nelle nostre realtà e negli equilibri che stiamo vivendo?
Guarda, io la porta in faccia non la chiudo mai a nessuno per principio, quindi le trattative saranno dure, vedremo. Il problema è un altro, che visto che siamo tanti, 27 paesi, altri ne vogliono entrare, dobbiamo cambiare le regole per non rimanere paralizzati. Il diritto di veto andava bene quando era un'Europa a 12, ora siamo 27, forse 28, e se si aspetta tutti si rischia l'immobilismo.
Certo.
La forza dell'Europa è che è l'unico processo nella storia dell'umanità che ha unito 500 milioni di persone perché convinte, senza dittature, senza guerre, senza sparare, non dico un colpo di pistola, ma una mazza fionda. È tutto avvenuto della pace. Però adesso proprio questa forza di inclusione rischia la paralisi, quindi io dico cooperazioni rafforzate e limite ai voti di maggioranza.
Io quando sono stato in Georgia ho trovato veramente tantissime bandiere dell'Europa, c'è un sentimento molto forte da parte della gente.
Ma infatti quello che è successo in Georgia andrà studiato, perché non escludo ingerenze esterne attraverso un discriminato uso di social e di altri strumenti che prima o poi andranno regolati.
Eh sì, quello è un tema molto delicato. C'è stata l'ultima indagine OXE, ci sollecitava un nostro ascoltatore di spendere due parole per questo quadro davvero poco confortante dell'Italia. Un adulto su tre ha competenze inadeguate, laureati italiani hanno meno competenze dei diplomati finlandesi, le cose migliorano con i giovanissimi. Che cosa si può fare per cambiare un po' la situazione, che non è certo delle più rosee?
Beh, vedi, in parte col PNRR avevamo iniziato. Bisogna investire di più sul problema che milioni di persone cominciano a non studiare più perché non se lo possono permettere. E quindi può sembrare banale, ma quando si dice costruiamo più case dello studente, garantiamo più risorse per il trasporto pubblico, aumentiamo le borse di studio. Io nel Lazio avevo garantito al 100% dei ragazzi che ne avevano diritto di averla nei tempi utili e avevamo raddoppiato le borse di studio. Bisogna ricordarsi che il diritto allo studio non è una barzelletta, non solo è un diritto costituzionale, ma purtroppo tanti non gli basta, perché quelle politiche per il diritto allo studio non garantiscono lo studio. E quindi non è uno slogan dire la scuola e l'università prima di tutto. E poi aggiungo, sarebbe utile adesso un grande piano italiano per le scuole aperte fino alle 11 di sera, perché anche il luogo di aggregazione scolastico, magari non per studiare, ma per presentare un libro, vedere un film, parlare di cultura, conoscere il mondo, utilizzare i social, stimolare l'utilizzo dei social anche per l'apprendimento, addio a dire anche l'intelligenza artificiale applicata alla formazione, secondo me sono passi che un paese civile deve fare. Ma sai perché? Perché lo stanno facendo altri paesi, e se non lo fa l'Italia noi condanniamo le ragazze e i ragazzi a rimanere indietro di decenni. Poi quando entreranno nel mondo del lavoro non ce la fanno.
Oh, a questo proposito, mentre nel frattempo c'è un messaggio fra i tanti che leggo di Sara che dice: grazie all'eurodeputato Zingaretti che non ha dimenticato i sacrifici del personale sanitario, grazie davvero, grazie a voi che gli date voce, va bene, insomma, ti leggo questa... questo commento da parte di evidentemente chi è coinvolto in prima persona. Ma restando sul fronte scuola, c'è sempre nei confronti dell'Europa un atteggiamento molto ambivalente. Da una parte, ma che vogliono questi qui, si facessero gli affari loro a fare ingerenze nel nostro paese, e poi dall'altra parte c'è anche un atteggiamento invece quasi a dire: ma decidessero tutto, ma questo paese è irrecuperabile, deleghiamo tutto all'Europa, tutto ad altri, no? Però parlavamo settimana scorsa, se non ricordo male, dell'esercito europeo. Sul tema scuola, dopo la notizia che della famiglia finlandese che si è trasferita in Spagna dopo che i figli avevano provato la scuola italiana, ha senso l'idea di creare un sistema scolastico europeo per anche così un po' tutto livellare, ma anche costringere l'Italia a degli standard diversi?
Sì, se non è omogeneizzazione. Io credo nella fascia alta sì, soprattutto sulle nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale applicata, la ricerca applicata sulla scienza medica richiedono standard talmente elevati che solo se uniamo le forze potremmo recuperare altri angoli del mondo che sono più alti di noi. Quindi servono politiche di concertazione, perché poi in parte, se andate a vedere gli iscritti nelle università europee, già tanti ragazzi e ragazzi se ne vanno, ma se ne vanno perché costretti. Se invece si creasse un sistema di coordinamento per cui si accetta e si coordina che dove prendi la laurea prendi una laurea europea, secondo me sarebbe un passo in avanti. L'Italia ne godrebbe, anche perché a noi servono studenti, i migliori d'Europa, che vengano a studiare nelle nostre università.
Benissimo Nicola, noi ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo viaggio verso Strasburgo, no? Ci hai detto, stai andando sì. A Strasburgo adesso, e ti diamo appuntamento a settimana prossima per questi nostri incontri, per parlare, per raccontare un pochino quello che accade in Europa e non solo. Grazie Nicola Zingaretti.
Grazie.
Alla prossima. Ciao Nicola, grazie mille. Arriva Neil Young con Harvest Moon e poi torniamo. Radio Rock Podcast. Siamo all'interno del The Rock Show, sono le 9:40 minuti e fuori onda con Francesco Collacchi, che è il nostro ospite quest'oggi. Buongiorno Francesco, come stai?
Buongiorno, buongiorno Rockers, buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Rock 106.6, sono super onorato di essere qui, grazie Emilio.
Grazie a te. Stavamo parlando ha molto a che fare con il 1994, il tuo libro, che è un po' un mix tra, potremmo definirlo, racconto, romanzo, saggio anche per certi versi, viaggio musicale. Analizzavamo il 1994, anno della morte di Kurt Cobain, sono passati 30 anni, davamo un'occhiata ai dischi che sono usciti in quell'anno: Nine Inch Nails con The Downward Spiral, Grace di Jeff Buckley, Park Life dei Blur, Supernatural dei Soundgarden, Dookie dei Green Day, Vitalogy dei Pearl Jam, l'MTV Unplugged dei Nirvana, per l'appunto, che dopo ascolteremo, Mellow Gold dei Black, di Beck, il primo lavoro degli Oasis, i Massive Attack, i Portishead,
i Blur,
i Blur, Monster dei Rem, le Hall, vabbè, so, i Beastie Boys, i Prodigy con Music for the
Non piangete, genere, ascoltatori, direi.
Sì, guarda, il primo dei Korn, i Deus, vabbè, la lista sarebbe pressoché infinita. Quindi è stato un anno molto molto importante per la storia della musica, l'anno in cui è morto drammaticamente Kurt Cobain. Tu racconti in questo libro proprio un percorso che riguarda i Nirvana. Innanzitutto raccontiamo chi è Francesco Collachi, speaker radiofonico, diciamo, e scrittore al suo primo romanzo, romano e libraio anche, tra le altre cose, possiamo dirlo, no?
Assolutamente, dovete dirlo, anzi,
libraio della storica libreria Cavour di Frascati, oggi si chiama libreria Cavour Ubic, gestore della libreria, parallelamente insomma ti occupi di radio, e adesso finalmente pubblichi un romanzo in cui la musica, oltre che la letteratura, diciamo così, oltre che la scrittura, la musica evidentemente la fa da padrone. Però in realtà tu sei molto giovane.
Ma insomma, sembro, eh?
Beh, insomma, però possiamo dire hai 37 anni, sei giovanissimo,
esatto.
quindi
insomma, non più giovanissimo.
Però quando è morto Kurt Cobain eri praticamente sostanzialmente un bambino. Quindi raccontaci da dove nasce l'idea e la passione e la voglia di scrivere un libro proprio su Kurt Cobain.
Questa è una bella domanda. Diciamo che proprio la domanda che mi viene posta è: che altro c'era da dire su Kurt Cobain?
Sì.
Ecco, ho scritto questo libro perché in effetti ho fatto dire a Cobain delle cose portandoli in giro per la mia città. Kurt Cobain è una delle ultime esibizioni di Nirvana, avvenne proprio il 22 febbraio del 1994, tra l'altro su Via Appia, al Palaghiaccio di Marino. E quello lì si verifica questo incontro, se vuoi, tra Kurt. Tra l'altro, Emilio, è stata una performance, quella molto discussa, che però io ho avuto modo di riprendere tramite bootleg, no?
Sì.
E anche YouTube. In realtà è una prestazione canora validissima, quella di Cobain quella sera. Non era uno showman, non ha fatto grossi danni, non ha tirato chitarre sul pubblico, non si è mosso vorticosamente sul palco. Ecco, quella è stata un po' la rottura nella figura d'uomo di Kurt Cobain, quello che lui era, quello che lui voleva esprimere, quello che il pubblico richiedeva. Tornando al libro, ecco, in questo periodo romano qui si verifica al Palaghiaccio di Marino questo incontro tra Davide, che è un giornalista musicale, non è un mio alter ego perché poi è un bravo scrittore e mette se stesso in tutti i suoi personaggi, non solamente nel protagonista principale, ma molto di me, se non la passione per la musica, la passione per il rock. E c'è questo ritorno a casa. Davide abita al Quadraro, in una zona di Roma storica, famosissima, la mia zona di nascita, in cui ha questo incontro-scontro con un cavallo purosangue che pesa 800 kg. Lo sapevate che purosangue può pesare fino a 800 kg?
Sì.
Quando torna a casa, proprio dopo il concerto dei Nirvana a Roma, perché è in preda per scrivere questo articolo, questa recensione di questo concerto, ma da questo van porta cavalli. Sapete che la sera da Via Appia i cavalli si trasferiscono all'altro ippodromo romano, che è a Tor di Valle. E quindi questo van si rompe una corda e questo cavallo si abbatte tragicamente sulla sua auto bianca Y10. Ve la ricordate l'auto bianca?
Come no,
Y10?
Mitica.
Di colore Bordeaux, che tra l'altro era la macchina con cui mia zia mi accompagnava agli allenamenti di calcio. Quindi, tornando agli anni 90, non poteva che tornarmi in mente.
Hai messo quel contesto proprio lì, giustamente.
Esatto. E viene ricoverato all'ospedale Umberto I, e anche Cobain storicamente viene ricoverato, anche se solo per una notte, all'ospedale Umberto I il 5 marzo 94, quando viene ritrovato all'hotel Excelsior, stanza 541, in fin di vita, perché diciamo aveva esagerato con Rohypnol. Da qui, da questa stanza di ospedale, c'è questo incontro onirico. Solamente tramite l'onirismo e solamente tramite la dimensione del sogno ho potuto permettere anche di far parlare Kurt Cobain, perché vi immaginate voi quanto è difficile far dire qualcos'altro a una persona di cui è stato stradetto e raccontato, certo, più o meno tutto.
Quindi è il racconto, diciamo così, di qualcosa che è accaduto, che sarebbe accaduto a poco tempo di distanza. Perché io ricordo quel ricovero, l'American Hospital qui a Roma, ricordo che tutti quanti pensavamo, vabbè, c'è stato un incidente, no? E poi alla luce di quello che accadde ad aprile, che accade dopo, quindi col suicidio di Carcobeni, chiaramente tutto si vide in una prospettiva un po' diversa. Qualcuno ci scrive che sulla lista dei dischi ha pianto, quello che dicevi tu.
Immaginavamo, insomma.
Proprio ieri sera ho guardato invece Cindy Montejovec con qualche anno di ritardo, bellissimo film dedicato a Carcobeni. Cosa penserebbe Carcobeni dei Foo Fighters, chiede qualcun altro. Secondo te, Francesco, cosa penserebbe?
Questo libro ci gioco molto con questo aspetto, anche con Dave Grohl, no? C'è un momento in cui proprio nel concerto del Palaghiaccio di Marino, quando Carcobeni tira la sua Fender turchese e se ne va dal palco, e rimane Dave Grohl che comincia a battere forte, dice I am the rockstar, e se volete anche un po' profetico, no? Perché poi effettivamente Dave Grohl è andato a prendere
l'eredità, lo è diventato,
certo, a Nora De Cobain, nonostante Cobain lo prendesse molto in giro, perché c'è un pezzo dove dialoga con il mio protagonista che è Davide, parlando di Dave Grohl, dice: ma lui in confronto a noi è un professorino di storia. Poi insomma si è voluto bene pure Dave, perché tre ore, certo, di concerto e di birre se ne beve parecchie. Però,
sì, però è sempre stato molto, adesso non voglio dire calcolatore perché sembra una cosa brutta, però insomma è stata una rockstar che è riuscita a tenere in equilibrio, no, l'aspetto più come dire posato e razionale del proprio mestiere, con anche l'aspetto della rockstar, chiaramente.
Siamo un operaio del rock, se vuoi.
Sì, sì, c'è Daniele, intanto, che c'era al Palaghiaccio a Marino, dice: la chitarra sul palco è volata, circa 20 minuti dalla fine del concerto non c'era quasi più nessuno del pubblico, e quindi insomma c'è anche chi ci porta testimonianze dirette. Tra l'altro c'è qualcuno che si chiama Davide che dice: Davide Quadraro, ma che so io? Quindi
probabilmente ci siamo ispirati vicendevolmente, se vuoi.
Ecco, senti, ci racconti prima ascoltavamo la musica di Neil Young, che ha ispirato, no, quell'estratto dalla lettera di Carcobeni, meglio bruciare in fretta
to burn out than to fade away.
Esattamente. Hai ragionato su come sarebbe potuto essere, invece, come sarebbe potuta essere la sua musica se non fosse morto, se fosse ancora vivo? Che tipo di evoluzione avrebbe potuto avere, no, uno come Carcobeni?
Secondo me Carcobeni è stata una parabola talmente bella e talmente luminosa che sarebbe in tutti i casi dovuta finire, perché le cose bellissimissime devono finire e cambiare. In questo libro in realtà c'è stata un'altra possibilità, ripeto, su carta è già stato detto tutto, raccontato tutto, lo faccio finire diversamente. È importante dare luce, era importante dare luce in questa storia, questa dicotomia. Anche in copertina c'è Carcobeni e l'altro volto di Davide, appunto, questo mio alter ego. E Davide compensa Cobeni, se volete lo subissa pure, se sarete curiosi scoprirete anche perché poi c'è una cosa centrale che è la genitorialità. E sono stato genitore molto giovane, ho avuto una figlia da 22 anni che adesso è adolescente, ed è stata dura, ma l'inizio di questo libro nasce proprio mentre nei sabati al museo, di cui parlo nel libro, che sono i miei sabati pomeriggio con Ludovica al museo, mi sentivo estremamente grato di vivere questa genitorialità e di poterle spiegare cose, di poterla vedere sorridere davanti alla bellezza, all'arte. E mi sono chiesto, in quel periodo risentivo nella mia playlist Spotify Nirvana, mi sono chiesto: ma che è successo lì? E allora sono andato a ragionare su come sarebbe potuta essere una storia di redenzione, quindi un romanzo di redenzione, un romanzo di crescita, un romanzo sull'età adulta, su questo passaggio dall'essere ragazzi e da chi ce l'ha fatta e chi non ce l'ha fatta.
Intanto c'è qualcuno che ci chiede di ripetere nome e cognome, lo faccio molto volentieri. Francesco Collacchi è con noi per il libro, lo faccio vedere agli amici che ci guardano su Radio Rock TV, Interferenza Cobain, edito da Edizioni Efesto. E c'è qualcuno che dice che Dave Grohl, secondo me, si può definire pragmatico, è un grande, poi ogni cosa che tocca diventa oro praticamente, quindi insomma da quel punto di vista assolutamente sì. Per favore dite nuovamente il titolo del libro, il nome e cognome dell'autore, dove si trova il libro. Allora lo ripeto ancora una volta: Francesco Collacchi, Interferenza Cobain, Edizioni Efesto. Dove ovunque si trova il libro? Ovunque, in libreria,
soprattutto in libreria. Ci tengo a dirlo perché, come primo lavoro, dicevamo con i colleghi, faccio il libraio, lavoro in una libreria di libri di carta, e quindi ecco, se potete supportate le librerie fisiche, specialmente in questo momento natalizio, specialmente dopo Più Libri Più Liberi, senza polemiche, però insomma Più Libri Più Liberi potremmo farla a Pasqua tranquillamente, cercando di non infierire sul mercato delle librerie.
Bene, bene. Oh no no, ottima, ottima postilla. Senti, ascoltiamo a questo punto qualcosa di Nirvana. Che hai scelto da proporci questa mattina?
Allora, io avevo scelto due canzoni che sono le canzoni del mio cuore. Una è il titolo originale, In the Pines, ma ribattezzata dai Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, che direi che
è dall'Unplugged, che ci davamo poco fa, 1994. Ascoltiamo insieme Nirvana. Radio Rock Podcast. Where Did You Sleep Last Night, dall'Unplugged di MTV dei Nirvana 1994, per parlare del libro di Francesco Collachi, Interferenza Cobain, edito da Edizioni Efesto. E Francesco è qui con noi quest'oggi. C'è qualcuno che ci scrive: alla faccia del conflitto di interesse, gestisce una libreria, collabora alla radio, scrive il libro, presenta in radio. Ah, beh, ragazzi, beh, fossero tutti così i conflitti di interesse, è meraviglioso, è meraviglioso. Senti, intanto qualcuno ti chiede, ma abiti ancora al Quadraro? Viso conosciuto e amici in comune.
Sì, abito ancora al Quadraro, non so per quanto, perché ci abbiamo messo tipo 45 minuti per arrivare dal Quadraro a qui stamattina. E in questo libro si parla, cioè, se vuoi, una critica costruttiva, però alla mia città, ai problemi di Roma, soprattutto ponendo l'accento che tra il 1994 e il 2024 sono cambiate amministrazioni, cose, ma i problemi veri sono rimasti.
Sono rimasti praticamente identici.
No, senti, invece una cosa volevo dirti, certo, non so ai nostri ascoltatori se si sono addrizzati i peli come a me sullo shiver de Cobain, quel graffio di quella voce là, sì, e tanta roba.
Ogni volta, la sappiamo a memoria, ogni ogni volta che la riascoltiamo. Dunque, come sei riuscita a bilanciare nel tuo romanzo, perché di fatto è un romanzo, elementi di fiction in una storia però vera? Cioè, sei riuscito, diciamo, immagino sia stato difficile, perché poi sai, il rischio è quello di, da una parte, contaminare troppo i fatti accaduti, dall'altra, come dire, non dare il giusto spazio, il giusto peso alla fiction. Come sei riuscito a bilanciare le cose?
Un'opera, insomma, di letteratura, e sono arrivato a 36 anni, a 37 anni al primo romanzo proprio per questo. A parte, sono molto preciso, quindi essendo vergine come segno zodiacale, insomma, l'importanza di mantenermi fedele a un contesto storico parlando di un personaggio come Cobain era fondamentale. Cioè, non volevo storpiare, il mio Cobain è il mio Cobain, ma i fan soprattutto riconosceranno alcune pennellate, alcune curiosità che sicuramente troveranno e riconosceranno. Quindi un'analisi attenta delle opere di Cobain, cioè i diari. Cobain era un ragazzo che lasciavi a casa mezza giornata e tornavi, aveva scritto 4 canzoni, aveva fatto 2 opere d'arte, era veramente un artista a 360
creativo anni. Proprio quindi hai anche hai dovuto studiare assolutamente per scrivere questo libro.
Però qui c'è la mia storia, nel senso, cioè, quando vado in giro a presentarlo mi dicono: hai scritto un romanzo su Nirvana? No, non è un romanzo su Nirvana, è un romanzo sull'amore, è un romanzo sulla storia di due ragazzi, è un romanzo sulla genitorialità, è un romanzo sull'essere padre, è un romanzo che ha fatto tornare protagonisti ciò che forse la vita, noi esseri umani comune, normalmente non fa tornare, no? Perché le cose perdute spesso si perdono e basta. Ecco, in questo periodo qua, parlando di questa storia qua, già abbastanza triste di per sé, io ho voluto lanciare un messaggio di speranza, proprio tramite una persona che spesso è stata additata come morto di eroina. Cobain non è morto di eroina, Cobain ha scelto di morire con l'eroina e con una pistola, quindi insomma credo che la cosa sia da rispiegare per chi non l'abbia ben afferrata.
Bene, Maurizio, volevi fare una domanda?
Sì, no, volevo chiedere a Francesco se ci vedrebbe bene un film tratto da questo libro.
Sì, assolutamente, si presta proprio decisamente. L'ho scritto un pochino pensandolo anche, una scrittura a immagini, quindi si presta benissimo. Se c'è all'ascolto qualche produttore che vuole acquistarne i diritti, io sono super disponibile.
Bene, bene, sì, perché effettivamente devo dire, sì, bravo Mauri, si presta moltissimo il racconto,
sì,
ad essere rappresentato.
Mentre lo raccontava
visivamente,
in
sì,
effetti
sì,
io ho visualizzato delle cose, visualizzandole ho pensato.
Assolutamente
a...
sì. Sì.
Cosa.
Sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Il palaghiaccio di Marino, cioè, sta dietro casa mia. E pensa che 30 anni fa c'hanno suonato Nirvana e oggi è in stato d'abbandono.
Abbandonato, è crollato
tristezza.
Pure il tetto, credo.
Sì, è totalmente abbandonato.
Disastro.
Anche Marilyn Manson, tra l'altro.
Però
suonato un po',
devo dire, prima facciamo la lista, Francesco, dei dischi di 30 anni fa. Effettivamente, però, da un certo punto di vista, tu parlavi di questa città che è rimasta con i problemi di un tempo, per certi versi, però viene da dire che è anche peggiorata dal punto di vista della proposta artistico-culturale, temo. Che dici?
Sì, non è più il centro di niente, chiaramente tutti i concerti si fanno al nord e a Roma. Questo spazio che parlava l'ascoltatore prima, il Palaghiaccio di Marino, dove io stesso ne ho usufruito solamente forse per fare l'amore in macchina del tarda notte, perché poi...
Ah, perché c'è un parcheggio ampio.
C'è un grosso... Ne sai qualcosa?
In effetti sarebbe utile.
Attenzione, attenzione, incredibile. Incredibile, lo scoop.
Però, si vede, ecco. Qua quando ci passi si vede.
Esatto, si vede. Esatto, no, purtroppo ecco, era stato fatto uno spazio grande fuori città proprio per convogliare e dare la possibilità a gruppi rock importanti di suonarci. A parte nello Stadio Olimpico, poi questa cosa non è stata più fatta. Quindi è un peccato. Roma è fa da sfondo, Roma è protagonista, Roma l'ho fortemente voluta perché altri editori ai quali avevo proposto il libro mi hanno detto ambientala a Seattle, io ho detto sì, ma io mica so Salgari che da Brescia al sottoscala certo. Parla da Malesia, allora pagami il biglietto, io scrivo di Seattle.
Cioè vado a Seattle, ci sto lì due mesi e poi
scrivere giusto. E invece Roma pulsa, c'è proprio all'inizio del libro una mappa di Roma, una mappa dei miei luoghi fatta tra l'altro da un'artista bravissima che è Nicole, che è la mia compagna, e in cui si svolgono i fatti. Non credo ve stupirete di vedere Cobain che mangia un supplì a Piazza Re di Roma nella casa del supplì. Questa esplosione orgasmica di sugo di mozzarella sicuramente è un omaggio alla mia Roma e a questa grande band, a questo grande frontman che forse è l'ultimo vero rocker.
Benissimo, Francesco, prima di salutarci, poi tu hai scelto All Apologies ancora di Nirvana e l'ascolteremo in Gagarin. Vogliamo leggere qualcosa? C'è una pagina che vorresti condividere con noi prima di...
Io ve lo leggerei tutto, ma purtroppo l'ho dovuta scegliere una.
lo prepariamo, poi mandiamo.
No, poi chi se lo leggi tutto?
Ah, c'è ragione, Maurizio comunque non è il mio manager, io volevo esatto. Ricordarvelo, grande Maurizio.
Libraio, giustamente. Interesse, scusa, stupido.
Esatto. Allora, avevo scelto una pagina in realtà che poteva essere anche riconoscibile dagli ascoltatori, perché è proprio un racconto di una parte delle cose che successero quel giorno lì nei Sony Studios di New York, dove i Nirvana suonarono il loro Unplugged. E fa così. Prima di uscire, aveva chiesto al manager di far sedere sul primo gradone del parco, un anfiteatro semicircolare, tutte le persone che conosceva. Aveva bisogno della sua gente, di facce amiche, aveva bisogno di suonare per loro, lui al centro, loro intorno, lui a predicare, loro in ascolto, un po' come un funerale. Sul palco sembrava davvero si dovesse celebrare un funerale. Per allestirlo, Kurt aveva chiesto Gigli Orientari Stargazer, i suoi fiori preferiti, l'atmosfera oscura, ovattata, le luci delle candele nere soffuse disposte ominosamente, il lampadario di cristallo barocco e maestoso che pendeva dal soffitto, il prequel di quello che prima o poi inevitabilmente sarebbe dovuto accadere. Le facce false, bellissime e pulitissime dei Radical Chic che MTV selezionava come pubblico per lo show super esclusivo, lo guardavano dai gradoni più alti. A lui non piacevano affatto, gli avrebbe tirato la chitarra, o meglio, gli avrebbe sparato in fronte. Poser, dannati poser, quei sorrisi drogati, gli occhiali da vista a lenti spesse griffati e le facce da ebeti. I Nirvana erano saliti sul palco, Kurt, lui, i Nirvana, era salito sul palco, e c'era stato uno scroscio di applausi fragorosi. Allora aveva preso il microfono, aveva salutato il pubblico augurando a tutti una buona serata, aveva inforcato la chitarra e intonato About a Girl, da Bleach, il loro primo album. Most people don't know it, aveva farfugliato, all'apparenza tutto serioso, in verità impaurito come un bambino alla recita di fine anno scolastico. Avevano suonato come mai prima in vita loro, la sua voce graffiante, pulita, a giocare e scherzare col pubblico come stesse intrattenendo una comitiva d'amici a un falò sulla spiaggia. Sembrava forse fatto? Oppure l'eroina era l'unica soluzione per spingere la fine un po' più là. Chi lo avrebbe salvato se non lei? Perché il male si mascherava così bene? Cos'era veramente il male, l'eroina o la sua malattia? Cartney o se stesso, Boda o Celeste, gli alieni che gli parlavano e volevano portarselo via o quei maledetti supplì?
Benissimo, Francesco Collacchi è stato con noi per Interferenza Cobain, edizioni Efesto. Grazie Francesco e torna presto a trovarci.
Grazie mille, grazie a voi, grazie Martina, grazie Maurizio.
Grazie
siete
a te.
Veramente
grazie
come una casa e certo, quando volete.
Bene, ti aspettiamo. Chiudiamo qui il The Rock Show insieme a Francesco. L'appuntamento è a domani mattina alle ore 6. Torniamo tra pochissimo a Gagarin con Tatiana e Marco.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.